Qualche domanda sulla lezione di ieri? Allora, volevo cominciare con uno stimolo che mi ha dato un vostro collega che mi ha scritto una mail ieri sera. A proposito di una celebre frase che girava parecchio tempo addietro, ultimamente la si sente un po' meno. Che è una frase di Feuerbach, poi ripresa da Marx, ed è la religione è l'oppio dei popoli. Diciamo che per molti versi è una chiara formulazione di quello che abbiamo visto essere un po' il carattere centrale del pensiero marxiano. Anche se l'abbiamo visto poco, ma insomma potrebbe essere abbastanza evidente. Marx è decisamente un campione della modernità e quindi da campione della modernità tratta il fenomeno religioso come semplice superstizione, come qualcosa che in effetti fa parte, in un certo senso, della famosa falsa coscienza della quale abbiamo parlato, nel senso che concorre a dare un'idea alla classe operaia che non è quella reale e che tuttavia aiuta il suo sfruttamento. Allora la questione è: vi sembra un approccio out-out oppure et-et, quello marxiano? Sento un'attività neuronale prossima allo zero da queste parti, come si dice. È decisamente un approccio out-out, nel senso che il giudizio sulla religione è privo di sfumature. La religione è l'oppio dei popoli, ovvero sia è una strategia stupefacente che svia l'attenzione dei popoli stessi dai problemi reali e quindi è semplicemente strumentale, una truffa in un certo senso, come appunto il concetto di falsa coscienza. Come avevamo detto, se vi ricordate, quando abbiamo parlato appunto della presa di coscienza di classe, quindi questo elemento centrale che permette di definire le classi secondo Marx, nel momento in cui la verità, perché c'è sempre una verità in questi casi, la verità viene comunicata ai diretti interessati, questi non possono non rendersi conto dell'errore nel quale erano e di conseguenza non possono che modificare i loro comportamenti. Cosa osserviamo noi in effetti? Una fine così drastica della religione? Direi proprio di no. C'è stata una fase di stanca per certi versi, c'è stata quella che abbiamo chiamato in sociologia secolarizzazione, c'è stata la desacralizzazione, tutte parole lunghe perché altrimenti non siamo contenti, però di fatto ora ci ritroviamo, dopo i lunghi anni del pontificato di Wojtyła, con una situazione completamente diversa da quella precedente. C'è una rinascita di molte istanze fondamentaliste anche all'interno della nostra religione, ci sono frange fondamentaliste significative in altre religioni importanti come l'islamismo, quindi insomma vediamo che il discorso religioso tutto è tranne che estinto. Allora un minimo dubbio può anche venirci. E come riflettiamo quindi sul discorso religioso? Tanto per cambiare possiamo avvalerci di uno strumento simmeriano, che è uno dei contributi secondo me più interessanti e meno ancora sfruttati del corpus dell'opera di Simmel. Ed è una distinzione molto interessante che lui opera fra religione e religiosità. Questa, cioè la religiosità, è una caratteristica in un certo senso soggettiva, cioè è l'esigenza di contatto col trascendente del singolo. Tutti noi, in un certo senso, afferma Simmel, poi è chiaro che le esperienze individuali un po' divergono, ma comunque, tutti noi abbiamo bisogno di trascendere la realtà, in un certo senso. E come vedete, quindi qui il rimando a quella che abbiamo definito la sfera dei valori, la sfera degli ideali, è fortissimo. Questo trascendere, evidentemente, può aver luogo in un ambito religioso, ma può benissimo aver luogo in altri ambiti. Se parliamo appunto degli ideali, la passione del patriota, la passione del filantropo, tutto ciò che in un certo senso polarizza il nostro agire e lo spinge verso qualcos'altro, verso un ulteriore, è in questo senso religiosità. Quindi noi possiamo trovare soddisfazione a questo, perché mi si mette così lontano? Visti tutti sti posti qui davanti, fatemi capire. Feuerbach, ripresa da Marx. Allora, dicevamo, il che dicevamo? Non mi ricordo più. Ah sì, la religiosità, quindi, dicevamo, è un qualcosa che segnala questo nostro bisogno di andare oltre la semplice realtà, ma che non è necessariamente collegato e connesso a quello che noi intendiamo come religione. La religione cos'è allora in quest'ottica? La religione è una formalizzazione, un'istituzionalizzazione, tanto per riprendere i termini che abbiamo usato, di questa esigenza in una forma specifica. Allora che succede? Che questa esigenza di contatto col trascendente le religioni la incanalano e la gestiscono, la strutturano su delle istanze prettamente religiose, quindi ci sono i culti, ci sono i riti, ci sono tutta una serie di racconti che confortano e sostengono questo approccio, e quindi in qualche misura le religioni si incaricano di mettere le persone in contatto col trascendente. Però c'è, anche qui dobbiamo riprendere un concetto già utilizzato, c'è il problema della legge ferrea dell'oligarchia, di cui abbiamo parlato, se vi ricordate. Ovvero sì, abbiamo visto che le organizzazioni lentamente perdono di vista la loro mission, tanto per usare questo termine così contemporaneo, e cominciano a curare piuttosto se stesse che non quello che dovrebbero fare. Se state seguendo un minimo il dibattito sulle spese, gli sperperi e tutte le cose divertenti che fanno i nostri governanti, avrete notato che moltissimi dei ministeri risultano spendere più per la loro spesa corrente che non per quello che dovrebbero fare istituzionalmente. Ecco, questo è esattamente un problema di questo genere. Abbiamo visto, se vi ricordate, qui stiamo cominciando a riprendere un po' le fila del discorso, tanto per darvi anche un'idea di come si dovrebbe fare un esame di sociologia. Quando abbiamo parlato di Lutero e del mercato delle indulgenze, cosa abbiamo visto? Che la Chiesa stava rastrellando risorse perché? Per aiutare i poveri, come avrebbe detto Gesù Cristo? No, per costruire San Pietro. Evidentemente non è la stessa cosa. Quello era un gesto di potere, un gesto di affermazione di sé, un gesto relativo a dinamiche interne all'organizzazione ecclesiastica stessa. Non aveva a che fare con l'idea della Chiesa che dovrebbe aiutare i poveri, curare il trascendente, permettere il contatto, cioè promuovere tutta una serie di cose che si sono detti da soli, peraltro, per cui nemmeno da dire che qualcuno li obbliga, no? Però comunque. Quindi, che succede perciò? Che la Chiesa, o comunque le organizzazioni che rientrano nella categoria di religione, secondo Simmel, pian piano perdono il contatto col trascendente e cominciano a diventare sempre più temporali, sempre più, diciamo, laiche in un certo senso, anche se può sembrare paradossale. E non sono più in grado di mettere il singolo in contatto con Dio o con quello che si intende come trascendente. Quindi, che succede? Che lentamente la religiosità si dissocia dalla religione. E questo può anche spiegare in un certo senso questo fenomeno di cui parlavamo prima, della secolarizzazione, ovvero sia della crisi, soprattutto nella nostra cultura, della presa della Chiesa Cattolica. La Chiesa Cattolica non dirige più, non è più quell'istanza orientativa dei comportamenti anche quotidiani del singolo, e questo si è visto a partire dal famoso referendum sul divorzio, che voi non sapete assolutamente di che si tratta, ma noi c'eravamo, o perlomeno io c'ero, e è assegnato quindi una prima seria infrazione in questa coincidenza, anche se probabilmente l'infrazione stessa aveva avuto luogo ben prima. Quindi, come vedete, se applichiamo questo ragionamento a quello che dice Marx, vediamo che probabilmente l'idea marxiana si può applicare senza grossi problemi a ciò che è religione. ma non a ciò che è religiosità. Non è detto che la religiosità sia necessariamente una truffa, perché questo è un punto di vista, non è un'affermazione. Non c'è modo di dimostrare scientificamente l'inesistenza di Dio, perché si tratta di argomenti che non sono compatibili, direi. E soprattutto non è detto che la religiosità debba avere necessariamente a che fare con la religione. Per cui questa, in un certo senso, Simmel la considera come una costante antropologica, ovvero sia ritiene che una delle caratteristiche dell'essere uomini sia l'aver bisogno del contatto col trascendente. Che poi questo contatto col trascendente si strutturi attraverso preti, altari e crocifissi, o si strutturi attraverso una vita di apertura verso l'altro, o si strutturi attraverso l'arte, o quello che è, poco importa. Anche, non so se avete notato, ma grandissima parte dei grandi fisici, per esempio, finisce per ragionare su Dio. Perché ci sono una serie di domande, una serie di questioni, una serie di frontiere che non riescono a essere gestite da una risposta semplicemente razionale. Abbiamo visto che il razionale, da questo punto di vista, non offre grandi supporti. E quindi si può benissimo ipotizzare un qualche tipo di contatto col trascendente, un'esigenza di contatto col trascendente pura e non strumentale, che non è un oppio dei popoli. Tant'è vero che uno dei problemi, secondo me, con i quali noi ci stiamo confrontando oggi è questo: aver sminuito la religione ben oltre quello che meritava di essere fatto, lasciando poi aperte tutta una serie di porte per il ritorno patologico della religione in altre forme, come dicevamo, le sette, i radicalismi, i fondamentalismi, tutto questo in un certo senso sono delle strategie di sfruttamento di questa esigenza che non è più riconosciuta in quanto tale. Perciò, come vedete, dal discorso marxiano possiamo trarre una serie di indicazioni interessanti che possiamo oltretutto mettere anche a sistema con un altro dei temi che troviamo nel mio libro, che è quello appunto del legame. Ne parlavamo ieri, se vi ricordate, se non sbaglio, parlavamo di luogo e legame, parlavamo di radicamento dinamico, era ieri, ok, una serie di concetti che sono abbastanza importanti da tenere a mente, anche perché sono una serie di concetti sui quali vi inviterei a riflettere nell'ottica del superamento dell'incertezza, o perlomeno del temperamento dell'incertezza, se vogliamo, in un certo senso. Nel senso che, come abbiamo detto più volte, una delle vostre specifiche incombenze, in un certo senso, una volta entrati nel mondo professionale della sicurezza, sarà non solo mettere a punto strumenti, strategie, procedure, tutte queste cose che ci piacciono tanto, ma anche porvi il problema di come attenuare il clima di allarme generalizzato. E se è vero che il clima di allarme generalizzato deriva da problemi culturali, trovare delle strategie di intervento più ampie, che non siano semplicemente la videocamera, la multa e tutte queste cose divertenti che facciamo noi di solito. Ora, uno dei punti sui quali è opportuno riflettere da questo punto di vista è che buona parte dei nostri problemi contemporanei derivano da un disagio relazionale, ovvero sia dal fatto che la qualità dei rapporti umani è piuttosto scaduta ultimamente nelle nostre società. Abbiamo parlato di secondarizzazione dei rapporti, abbiamo visto che nelle metropoli i rapporti umani tendenzialmente sono ridotti ad un formalismo strumentale, nel senso che io ho a che fare con gli altri nella loro veste di ruolo, ho a che fare con gli altri per motivi strumentali, ma non so chi siano, non ho rapporti umani con loro, non ho rapporti primari, tanto per usare le categorie che abbiamo visto, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi uno dei problemi con i quali ci confrontiamo è la disgregazione del tessuto sociale, l'atomizzazione, tanto per usare anche qui un altro termine abbastanza corrente. La religione c'entra qualcosa con tutto questo? Se vi ricordate qualcosa di quello che diceva il professor Christias quando abbiamo fatto la presentazione del libro, in effetti sì, nel senso che una delle possibili etimologie del termine deriva dal termine religare, che è latino, e significa connettere, unire. Tant'è vero che il problema... Ragazzi, non so cosa abbiate là in fondo oggi, ma io credo che sia una bella giornata e possiate anche andarvi a fare una passeggiata. Cioè, non c'è bisogno che rimaniate qui, tutto sommato. Siete liberi di andarvene. Firmate e uscite. Allora, dicevo, il termine religare sta a marcare questo fattore coesivo della religione. Normalmente la religione è espressa da un gruppo. Se vi ricordate, ne abbiamo parlato, abbiamo visto che il primo esempio di religione che supera i confini del gruppo è il cristianesimo, nel senso che il Dio cristiano si pone come Dio di tutti, non solamente dei suoi, laddove tutti gli altri invece normalmente erano gli dei del gruppo, fine, non c'era un granché di discorso in proposito. E indica perciò un insieme di strategie, un insieme di esigenze, un insieme di modi di stare insieme che strutturano il gruppo stesso, gli danno una forma di coesione, spiegano in un certo senso tutto quel versante relazionale di cui abbiamo parlato spesso e volentieri, tutto quello che è la solidarietà, come abbiamo visto, tutto ciò che è la qualità dell'appartenenza al di là dello strumentale, tutto questo rientra in un certo senso nella sfera religiosa. Non è infatti un caso che, se ci pensate, i grandi sociologi non hanno mai studiato la religione a parte. Oggi è diventata oggetto di una sociologia specifica, però prima la religione era parte della sociologia generale. Tutti i grandi, Weber, Simmel, Durkheim, tutti se ne sono occupati, perché vedevano evidentemente all'interno della religione qualcosa che trascendeva il semplice, tra virgolette, fenomeno religioso. Nel senso che, per esempio, un'interpretazione di Merton e di Parsons sulle cerimonie di alcune tribù indiane, nel senso di native americani, non indiani dell'India, viene ridotta in un certo senso, ma comunque con un certo versante interessante, tutta questa parte rituale a una strategia di consolidamento del gruppo, cioè il gruppo di volta in volta si ritrova nelle feste e riconosce se stesso, riforgia il legame che lo unisce. Ed è un legame evidentemente emozionale, qualitativo, non è un legame strumentale. Se vi ricordate quello che abbiamo detto della solidarietà di Durkheim, dovreste capire più o meno di cosa sto parlando. Ovvero sia, da una parte c'è la lettura funzionalista dell'unione di un gruppo, che è una lettura, come abbiamo visto, molto razionale per certi versi, se non razionalistica, ovvero sia, noi stiamo insieme perché ci serve che gli altri facciano cose che a noi di cui abbiamo bisogno ma che non sappiamo fare. Quindi dipendiamo gli uni dagli altri per un problema semplicemente funzionale. Ma lo stesso Durkheim che propone questa lettura è quello che dice che appunto la religione, il versante della vita religiosa, quindi il mana, che è una di queste parole, come dire, che formano dei buchi neri all'interno della stessa teoria durkheimiana, questa energia magica in un certo senso collabora a mantenere unito un gruppo. Quindi quello che vediamo anche qui, ragionando in termini inclusivi, quindi prendendo uno spunto et e non out, è che la religione è parte del legame sociale, perlomeno. E il legame sociale è qualcosa che non è riducibile ad un'istanza razionale, cioè il famoso discorso del contratto sociale degli illuministi non regge, è un altro esempio di economicismo, ovvero sia il ridurre un legame complesso a una sua parte che evidentemente esiste, ha senso, ma che non è l'unica accettabile. Quindi vediamo che il legame sociale si costruisce su diversi livelli. No, noi stiamo insieme non soltanto perché abbiamo bisogno di stare insieme da un punto di vista strumentale, ma stiamo insieme perché abbiamo bisogno di stare insieme, abbiamo bisogno di percepirci, abbiamo bisogno di appartenere a qualcosa che sia trascendente rispetto a noi stessi. Anche qui ci troviamo davanti ad una trascendenza, no? L'appartenenza, l'essere parte di, è un costituente serio della nostra identità, del nostro modo di essere e della, come dire, coerenza del gruppo al quale apparteniamo. E questa appartenenza, come abbiamo visto, la possiamo interpretare da molti punti di vista. Per esempio, abbiamo parlato ripetutamente del versante emozionale, del versante dei rapporti non convenzionali, non come li interpretiamo normalmente. Quindi c'è questo discorso del condividere lo spazio, ad esempio, del condividere le emozioni. Quello che Maffesoli chiama etica dell'estetica. Ora, noi siamo abituati a ragionare dell'estetica normalmente in modo estremamente superficiale. L'estetica ha a che fare col fare delle belle cose, mettere insieme delle belle superfici, coordinare delle cose in modo piacevole e via discorrendo. Mentre da un punto di vista forte, diciamo, semantico forte, estetica ha a che fare con l'esperienza sensoriale. Vuol dire provare sensualmente qualcosa. Quindi, se questo lo traduciamo, lo trasferiamo nel significato maffesoliano, cosa scopriamo? Che etica dell'estetica vuol dire un qualche tipo di obbligazione, un qualche tipo di aspettativa reciproca che nasce dal condividere delle sensazioni. Maffesoli ne parla, abbiamo visto, nel momento in cui, per esempio, parla dei rave parties, delle cerimonie orgiastiche correnti, perché di fatto quello sono, tutto sommato, una serie di momenti clou della vita dell'attuale cultura è riconducibile a esperienze sciamaniche. Lo stesso problema del battito, dei famosi BPM, battito per minuto, della musica techno, house e compagnia cantante, è un problema che ripercorre sotto un'altra veste quelli che sono i ritmi stordenti dei balli tradizionali, perché è un ritmo che induce la trance, e la trance è un fenomeno di uscita da sé che in qualche misura azzera la nostra soggettività, ci rende più permeabili al gruppo. Quindi che cosa scopriamo se ragioniamo su questo aspetto? Che molte delle nostre strategie di affrontare la vita effettivamente sono molto più tradizionali di quanto non pensiamo. La serata in discoteca in un certo senso è un equivalente di una festa sciamanica dei tempi andati. Non a caso nello stesso cocktail ci sono luci stroboscopiche, musiche molto violente, forti, ritmate, droghe spesso e volentieri, se non alcol e altre cose, cioè tutto ciò che normalmente accade nelle feste tradizionali, dove però questo è gestito in un certo senso, è amministrato in modo più o meno sapiente, ci sono delle miscele, ci sono degli aiuti, ci sono delle reti di sicurezza, se vogliamo, a quelli che sperimentano queste sensazioni. Noi lo facciamo su una base fai da te, e infatti spesso e volentieri contiamo poi le vittime il giorno dopo, perché chiaramente l'esigenza c'è, gli strumenti pure, non c'è il sapere come, non c'è il know-how, se vogliamo usare di nuovo un termine un attimo corrente, no? Però è evidente che l'esigenza è lì. È evidente che noi, come specie, spesso vogliamo uscire da noi stessi. E capita questo più di frequente quando la realtà nella quale viviamo diventa oppressiva. Ma non è la realtà a essere oppressiva, è la nostra rappresentazione della realtà che lo è. È il letto di Procuste. Questo che vorrei che capiste. Cioè, non è il mondo a essere noioso, è il modo in cui noi guardiamo il mondo che è noioso. Perché lo abbiamo costruito in modo veramente noioso, veramente brutto, ripetitivo, privo di senso, privo di mistero e di meraviglia, di qualsiasi cosa, di magia. È un mondo che francamente lascia un po' il tempo che trova. Però lo scarto rispetto al mondo vero, cioè alla tutto quel famoso infinità priva di senso del divenire, è sempre più marcato ed è uno dei motivi per i quali, attraverso certe strategie più o meno rischiose, cerchiamo di andarcene, di uscire, il famoso elogio della fuga di cui parlavo qualche tempo fa. Ci sono una serie di studiosi e una serie di miti della cultura pop che hanno lavorato in questo senso. Non so se avete mai sentito parlare di Aldous Huxley, temo di no per certi versi. Sì, però se continua a fare domande tocca che viene avanti, però, perché sennò in realtà sono 3 chilometri. Ah, ok, perfetto. Allora, Aldous Huxley è un autore della metà del XX secolo che ha scritto un libro che si chiamava Brave New World, che è l'opera più nota, ma ne ha scritto anche un altro, un po' più piccolino, che si chiama The Doors of Perception, che tradotto sta per le porte della percezione, che è il resoconto di una sua esperienza guidata di assunzione di stupefacenti. Per chi è un po' più attento alla vita corrente, forse avrete sentito che anche Steve Jobs faceva uso di anfetamine e cose varie, e alcuni dei più eterodossi dei suoi critici dicono che parte del successo che ha ottenuto derivasse proprio dalla modifica sensoriale e percettiva che deriva, che è derivata da queste assunzioni. Quindi diciamo che nello stupefacente, nello psicotropo, c'è probabilmente qualcosa di più che non lo sballo col quale noi ovviamente ragioniamo e abbiamo ridotto la questione. Una cosa divertente è che il titolo del libro di Huxley, The Doors of Perception, è la radice del, è da dove viene il nome dei Doors, che è il gruppo di Jim Morrison che forse avrete sentito nominare. Ecco. Quindi, come vedete, ci sono una serie di ritorni abbastanza significativi. Molta parte della cultura pop, rock, psichedelica degli anni 70 attingeva a piene mani alla dimensione lisergica. Pensate soltanto al famoso pezzo dei Beatles, Lucy in the Sky with Diamonds, che significa LSD, è una, diciamo, un acronimo un po' così, e tutta una serie di altre cose. Insomma, quindi c'è stato, soprattutto nella nostra fase un po' più spumeggiante ed effervescente, come avrebbe detto probabilmente Maffesoli, una certa frequentazione della nostra cultura con questa dimensione, che poteva preludere ad una dimensione meno trasgressiva e meno superficiale per certi versi, perché in effetti appunto le droghe possono rappresentare un modo per darci la dimensione di quanto della realtà noi non conosciamo. No? Pensate, in un certo senso la metafora della luce visibile è abbastanza interessante da questo punto di vista. Voi sapete che c'è un'ampia gamma di radiazioni luminose del visibile, ma noi ne vediamo soltanto una piccola parte. Questo non vuol dire che non esista l'infrarosso o non esista l'ultravioletto, semplicemente noi non li vediamo. Finché non abbiamo scoperto delle tecnologie che ci permettevano di vederli, pensavamo non esistessero. Quindi il fatto che noi per certi versi delle cose non le vediamo, non le proviamo, non le speriamo direttamente o crediamo di non esperirle, non significa che non esistano. E questo è sempre un altro discorso relativo al letto di Procuste. Noi abbiamo un letto di Procuste ben definito, quello che se vede il resto non c'è, soprattutto oggi che siamo ridotti veramente al lumicino in quanto a capacità intellettuali. E questo lascia aperte una serie di possibilità incredibili. Non è detto che la percezione modificata successiva all'assunzione di droghe sia irreale, o sia una trappola, o sia un inganno. Tutto sta a decidere cosa è reale. E credo che forse abbiate capito che ciò che noi definiamo reale è una versione del reale. Spesso e volentieri è una versione sciatta del reale. Quello che abbiamo oggi è una versione assolutamente triste, piatta, noiosa, che non dà granché di stimoli, insomma. Quindi è comprensibile, anche se probabilmente non consapevole, che molti decidano di abbandonare reale o ridefinire reale con l'assunzione di stupefacenti, alcolici, bevande assortite di questo genere. Non è nulla di strano. Anzi, di nuovo, come abbiamo detto per il discorso del fumo, in questa chiave si capisce molto di più il fatto che si continui a farlo pur sapendo che può essere rischioso. Cioè ci sono delle esigenze cognitive, delle esigenze esistenziali che sono magari non percepite come tali, ma spingono verso un'evasione, che non è un'evasione dalla realtà tout court, ma è un'evasione dalla formula di realtà che abbiamo adottato noi, che effettivamente merita di essere, come dire, abbandonata. Io preferisco abbandonarla in modo, come dire, cosciente, ma non è detto che debba essere l'unica strategia e l'unico percorso, evidentemente. Per cui, dicevamo, il legame sociale, quindi, si nutre, dicono certi autori come Maffesoli, come Simmel, come tanti altri, come anche Durkheim per certi versi, di uno spessore emozionale, spirituale, che ha a che fare con la religione. Quindi nel momento in cui io rimuovo radicalmente la religione dai miei orizzonti cognitivi, nel momento in cui io decido che la religione è semplicemente l'oppio dei popoli, tanto per riprendere come abbiamo cominciato il discorso, io mi privo di una dimensione cruciale per il benessere del gruppo. Il gruppo tende a sfarinarsi, a disgregarsi, non c'è più nessuna ragione di avere a che fare con l'altro, non c'è più nessuna ragione di avere a che fare con l'altro da un punto di vista estetico, quindi di condividere con lui lo spazio, di condividere con lui il cibo, di condividere con lui le esperienze. Tutto questo però costruisce il gruppo. Allora, se io questo lo abolisco, in un certo senso danneggio il gruppo. Tant'è vero che, come abbiamo visto e ripetuto più volte, oggi come oggi noi abbiamo delle grandi difficoltà nel gestire la convivenza. No? Abbiamo parlato del diffondersi della violenza, abbiamo parlato di tante altre cose, abbiamo parlato di questa incertezza divorante, tutta una serie di dimensioni che hanno a che fare con questo. Quindi noi dobbiamo in un certo senso ragionare su come ricostruire il legame, che non è ovvio, perché non è semplicemente razionale, non è che mi metto a tavolino e dico là ci metto due di questo, tre di questo, quattro di quello e ho fatto il legame. No, tant'è vero che uno dei motivi per i quali stiamo soffrendo da un punto di vista culturale in questo periodo è esattamente quello. Noi abbiamo una cultura esclusivamente razionale che vorrebbe gestire, dopo averle danneggiate, dimensioni che non sono razionali. Quindi abbiamo delle difficoltà. Quante volte avete sentito recentemente l'espressione ricostruire la fiducia non è semplice? Grazie al cavolo, perché la fiducia non è una cosa razionale. E se tu la approcci semplicemente con le manovre dei governi, le parole delle persone, eccetera, eccetera, non ne vieni a capo. Il problema è tutto lì. Solo che noi non sappiamo più come gestire queste cose, perché sono 300 anni che diciamo che non esistono. Quindi abbiamo innescato una spirale a scendere in questo caso. Se non esistono, perché dobbiamo occuparcene? Il problema è che esistono, quindi noi non ce ne occupiamo, le danneggiamo e non sappiamo più come ripristinarle. Detto proprio in poche e concise parole. Uno dei modi, come troverete nel libro, ha a che fare col luogo. Il gioco di parole è molto più evidente in francese, perché è lieu, lien, e sono due parole quasi uguali fondamentalmente. Legame e luogo in italiano torna male. Però comunque diciamo che è un adattamento un po' così della questione. E ci dice cosa? Un altro aspetto di quello che dicevamo ieri del radicamento dinamico. Non solo il nostro avere radici si traduce in una sostanza soggettiva che ci permette di andare al di là, di resistere alla separazione e di aprirci al resto del mondo, ma il nostro aver radici in un luogo ci fornisce un terreno comune con gli altri che hanno radici in quel luogo. Come diceva Herder tanti anni fa, che è stato il primo a teorizzare l'idea dell'appartenenza, io ho molto più in comune con qualcuno che mi è accanto che non con qualcuno che è lontano. Anche se Cartesio questo non ce lo fa capire, no? Tant'è vero che noi abbiamo, oggi come oggi, tendenzialmente favoriamo quali cerchie? Quelle distanti, la gente su Facebook, gli specialisti, quelli che ragionano come noi, quelli che studiano le nostre materie anche se stanno altrove. È una, come dire, vicinanza molto intellettuale, molto razionalistica. Invece il luogo fornisce quella vicinanza estetica, quella capacità di percepire gli stessi profumi, gli stessi ricordi, le stesse narrazioni dei posti, no? Chi conosce un qualche posto bene sa perfettamente che ogni spazio, ogni singola istanza, ogni albero, in un certo senso, stanno per delle storie, raccontano delle dimensioni del gruppo, fanno parte della mitologia del gruppo, fanno parte delle mitologie personali. Ti ricordi il picnic lì, quando ci siamo tuffati da quello scoglio, quando abbiamo visto quelle lucciole, tutta una serie di cose che, per quanto sembrino minime, di fatto non lo sono affatto, perché strutturano il nostro essere. Noi ci siamo nutriti di quegli istanti sono talmente importanti nella nostra vita che rimangono in noi, anche se non hanno assunto scala spettacolare, e questo è uno dei grandi problemi dell'oggi. Noi oggi abbiamo imparato, perlomeno ci hanno detto, che qualcosa per essere importante deve essere quantitativamente significativa. E se ci fate caso è di nuovo un'applicazione di quello che dicevamo ieri, no? La piccola variazione è piccola, quindi non la prendo. Non è vero. Cioè, se noi traduciamo la teoria del caos nella nostra vita, le piccole cose della nostra vita possono essere fondamentali per la nostra vita, anche se in quel momento non lo sembrano, anche se in quel momento siamo quattro, anche se in quel momento sono da solo a guardare uno spettacolo della natura. Però non è detto che quell'istante non diventi poi il mio essere qualcosa di importante. E poi soprattutto chi se ne frega se io divento qualcosa di bello in me e il resto del mondo non lo sa? C'è anche questo discorso che possiamo affrontare. Cioè, non è detto che debba per forza essere tutto in una scala di broadcast per cui tutto il resto del mondo deve sapere, come la logica di Facebook, no? Ah, mi girano le palle, tutto il mondo è tenuto a sapere che mi girano le palle. Vabbè, voglio dire, possiamo anche sbatterci nel fatto che ti girano le palle una volta, insomma, ecco, non è che sei così importante. Laddove noi appunto abbiamo frainteso questo discorso, cioè noi ci sentiamo importanti nel momento in cui tutto il resto del mondo sa le cose, ma non vediamo come invece le piccole esperienze di vita pratica, quelle veramente estetiche, siano molto più importanti spesso e volentieri, e quelle non ce le metti su Facebook, non ci riesci, perché comunque le parole non bastano, le fotografie non bastano. Quante volte vi è capitato di fare una fotografia in un momento spettacolare e poi riguardarla dopo una settimana e dire: fatta la fotografia, che è piatta? Perché la fotografia è soltanto una piccola parte di quello che stavi sperimentando e tutto il resto non c'entra, semplicemente. Tutta l'emozione, tutto il profumo, tutto l'essere lì, l'energia del posto, tutte queste cose, o te le ricordi perché le hai apprezzate in quel momento oppure le hai perse. No? E quindi questo per esempio ci parla del modo in cui molti di noi affrontano queste esperienze, i viaggi. No? Tu vedi gente che va in giro perennemente con questa benedetta videocamera davanti agli occhi, lo vuoi vivere in quel momento il viaggio oppure lo devi rivedere poi a casa, che non ti ricorderai più un accidente, ci avrai messo un'altra musica, ci avrai messo un altro commento, ci avrai messo i filtri e tutta una serie di cose che diventano artefatti. Non è quella l'esperienza del viaggio. L'esperienza del viaggio è stare lì senza la telecamera possibilmente e vivere, o perlomeno dovrebbe. Quindi, come vedete, abbiamo una ampia panoramica di fraintendimenti, ma abbiamo anche un'ampia panoramica di situazioni di vita quotidiana che sono importanti. Non è casuale che Maffei Solis sia partito e continui ad essere considerato da molti come un sociologo del quotidiano. E il quotidiano è una di quelle frontiere del dibattito sociologico piuttosto complicate da affrontare. Perché? Perché di fatto all'interno della sociologia, che già ha i suoi stigmi, perché molti ritengono che la sociologia insomma abbia un senso lato, o se ha un senso, il quotidiano diciamo che è la frangia ancora più criticata, nel senso che ovviamente in un'ottica moderna le piccole cose del quotidiano lasciano il tempo che trovano. Perché occuparsi delle piccole cose del quotidiano? Vi ricordo invece, per esempio, che in Giappone c'è la cerimonia del tè, che il tè è una delle piccole cose del quotidiano, no? Ecco, invece per loro diventa una cerimonia, diventa un momento centrale. Quindi ci sono culture che si rendono conto dell'importanza del quotidiano, anche perché, e torniamo a un'ovvietà che vi ho detto più volte, il quotidiano è dove viviamo. Noi normalmente stiamo lì, non stiamo da un'altra parte. Per cui far finta che il quotidiano non sia importante vuol dire negare importanza al 95% della nostra vita. Che non è un'idea particolarmente intelligente se la prendete in quest'ottica, no? È molto più interessante cominciare a capire come funziona quel 95%, perché io lì sto, quello c'ho, non ne ho altri. C'è una piccola storia zen. Oh, se volete farvi un bel regalo di Natale, compratevi un librino piccolo piccolo di Adelphi che si chiama 101 storie zen, che è uno dei libri più belli che io abbia mai letto, credo, fondamentalmente. E sostituisce brillantemente gran parte delle biblioteche contemporanee, cioè basta lui. Tutto il resto è inutile, perché sono piccoli flash assolutamente fantastici. E uno parla di questo mandarino, mi ricordo se era cinese questo, credo, che s'annoiava terribilmente, perché uno dei suoi compiti era quello di star seduto per ore a ricevere gli omaggi delle varie popolazioni dove andava. Quindi va dal saggio zen di turno e dice: io non me rompo l'anima in un modo. E quello gli dice: guarda che quello è il tempo che tu hai, per cui lo devi vivere bene, perché non torna. Capite? E questa è una cosa che noi stentiamo a comprendere, perché noi siamo talmente futurati, in un certo senso, se vogliamo riprendere un po' quello che dice Fink, siamo talmente imbevuti di futuro che tendiamo a non vedere mai quello che succede nel momento, a saltarlo. E questo ci costa tempo di vita. Cioè non c'è un momento della vita che può essere accantonato e ripreso, perché quelli passano, stop. Per cui è molto più intelligente vivere bene la noia che non sopportare la noia pensando a quando, che è un po' la logica del weekend, no? Vivere male la settimana, però c'è poi il venerdì e il sabato in cui do i numeri. Però intanto mi sono perso 5 giorni, e quei 5 giorni non tornano, sempre nell'ottica triste di cui parlavamo ieri, no? A un certo punto andiamo verso una scadenza. Quindi non è che quelli li metto via e poi a un certo punto li recupero e me li godo, no, l'ho semplicemente persi. Quindi da un punto di vista di saggezza del quotidiano, saper gestire il quotidiano e riuscire ad apprezzare anche i momenti che apparentemente non hanno niente da dare, i momenti noiosi, i momenti in macchina, i momenti di corso, i momenti di studio, tutti quelli che noi non tendiamo a, no, impacchettare e togliere di torno, ecco, quelli sono la nostra vita. Vi do una notizia, non ce n'è un'altra, è quella. Allora, se io non riesco a capirlo questo, la perdo, semplicemente, vivo meno. Per cui, insomma, c'è da rifletterci sopra. E, ripeto, questo discorso delle piccole cose del quotidiano si sposa perfettamente a quello che dicevamo ieri, perché se è vero, come ormai hanno dimostrato in modo piuttosto conclusivo gli stessi scienziati, che noi non siamo in grado di intuire le conseguenze di minimi accadimenti, allora tutta quella prosopopea sociologica per la quale c'erano i grandi sistemi, la macrosociologia, le grandi cose, non si doveva studiare il quotidiano, è altrettanto stupida. Perché potrebbe benissimo essere dal quotidiano che arrivano le radici del futuro, no? Quello che si chiama la crescita dell'erba. Nel gergo politico americano c'è questo grassroots movement, che sono i movimenti delle radici dell'erba, che sono quelli di base. Ecco, noi quelli normalmente non li curiamo perché appunto vediamo i partiti, vediamo i vari notabili, i vari boiardi di Stato, eccetera, eccetera, pensando che contino. Non contano nulla. Quello che conta potrebbe essere altrove, potrebbe stare accadendo ora in Cina, potrebbe stare accadendo ora in India, in posti dove non c'è la televisione, incredibile ma vero, esistono dei posti dove non c'è la televisione, esistono delle cose che accadono senza la televisione, però accadono e potrebbero essere molto più importanti di quelle che vediamo invece accadere alla televisione, che spesso e volentieri lasciano il tempo che trovano. Per cui vedete che c'è una necessità di reimpostazione del nostro percepire il mondo. E noi continuiamo a percepire il mondo in modo quantitativo. Abbiamo tanti amici, ci vedono in tanti, siamo in televisione, siamo in strumenti quantitativi. Non è quello il punto. La qualità della vita la trovi nei posti meno ovvi, la trovi nei posti piccoli, nei momenti noiosi, nei momenti qualunque. Ecco, lì spesso e volentieri cambiano le cose, cambiano i modi di fare e possono prodursi poi ovviamente dei grandi effetti. La logica del cerchio che vedevamo ieri, no? Tu tiri un piccolo sasso che fa grandi onde. Ecco, il discorso è esattamente lo stesso. Noi troviamo nella narrazione anche dei quotidiani e dei periodici tutta una serie di storie di vita di questo genere, gente che si interroga col figlio e comincia a fare qualcosa che poi diventa importante. So, tutti per esempio i meccanismi che stanno mettendo in atto negli Stati Uniti di recupero del cibo sprecato la sera dei ristoranti e dei supermarket, non so se ne sapete qualcosa. La nostra cultura si lamenta tanto della fame, però tutti i giorni ristoranti e supermarket buttano tonnellate di cibo perfettamente ottimo. Perché? Perché c'è una scadenza che arriva il giorno dopo, perché è scaduto il giorno stesso con le famose etichette, che non sono, come dire, una specie di mannaia per cui scade il 20 dicembre e il 20 dicembre lo butti. No, dai un'occhiata magari e vedi che succede. Ecco, allora ci sono tutta una serie di piccole organizzazioni che hanno imparato a farsi il giro di tutti i ristoranti che buttano quello che è rimasto perché il giorno dopo non sarebbe più buono, di tutti i supermarket che buttano le scorte scadute, di tutte queste cose che sono ottime ed eccellenti risorse, e distribuirle a quelli che hanno fame. Operazione a costo zero, che è venuta in mente a uno un bel giorno, ha detto: ma sta cosa è stupida, perché devo buttare necessariamente sta roba? Basta trovare qualcuno che voglia mangiarla oggi, no? Invece di aspettare domani che non ho più tempo. Ed ecco che un'idea diventa un modo per risolvere problemi di tanti, capite? Un'idea piccola, no? Quello che non vuole buttare lo yogurt, voglio dire, sono quelle cose che tu dici, beh, ma che vuoi che sia? Ecco, non è detto, semplicemente non è detto. Il problema, il modo e lo stimolo che vorrei che voi percepiste, magari basterebbe solo quello per tutto il resto del corso, è che quando voi entrate in quest'ottica vi rendete conto che ogni istante è una perla rara, come diceva il maestro Zen. Cioè in ogni momento tu puoi avere l'idea che cambia le cose, sia per la tua vita che con i rapporti con gli altri, che per lo studio, per la comprensione della realtà. Non c'è un momento dato nel quale tu te siedi e dici: oh, mo c'ho un'idea. No, l'idea te può venire in un qualunque momento. E questo è la dimostrazione che la routine ospita sia la struttura che l'azione. Perché io posso fare la stessa cosa per 3 anni di fila, poi una mattina mi sveglio e dico: ma perché la sto facendo così quando la potrei fare così? E la cambio. E se devo capire perché non l'ho detto 3 anni prima o nel frattempo, non lo so dire. Semplicemente non lo so dire. Io sono andato avanti per anni con un registratore che faceva schifo. Sarò pigro, sarò stupido, quello che vi pare. Poi a un certo punto ma ci sarà un modo più intelligente di fare queste registrazioni o no? E ho cambiato registratore. Niente di che, però da un certo punto di vista segnala questo, che se tu sei comunque aperto, senza aver fretta, senza pretendere che le cose accadano quando vuoi, perché tanto quello è l'ottimo modo per non farle accadere, se tu sei aperto, il mondo è fatto di routine e di innovazione costantemente, nello stesso insieme. Come dicevamo, i rapporti interpersonali che cambiano dall'oggi al domani. Tu frequenti una persona per anni, non ti dice niente, una mattina vi incontrate, vi guardate, oddio, ci sposiamo. Quante storie trovate di questo genere? Com'è possibile? Se non c'è il cambiamento, se la routine è semplicemente ripetizione, io dovrei continuare a mantenere lo stesso tipo di atteggiamento nei confronti di tutti. Non dovrei mai cambiare idea, non dovrei mai cambiare abitudini, non dovrei mai cambiare amicizie. Sarebbe una noia mortale. E poi soprattutto non succede. No? Fondamentalmente è questo. Voi guardate la vostra vita e rendetevi conto di quante routine avete cambiato strada facendo. C'erano periodi in cui pensavate che non potesse essere diversamente, un mese dopo improvvisamente era tutto diverso. Se io non riesco ad apprezzare questo nel farsi della vita, e questo vale sia per le piccole persone che per le grandi organizzazioni, e questo è il modo in cui le cose accadono. Ma se io non penso che questo sia possibile, se non so perché potrebbe essere possibile, di fatto non lo diventa più. Perché se succede mi dicono no, vabbè, ma io ho sempre fatto così e continuo a fare così. E diventa una specie di costrizione. Ed è quello che diceva Morin ieri, o perlomeno che dicevo io che diceva Morin, perché non l'abbiamo avuto qui, ovvero sia l'ecologia dell'azione. L'agire, anche l'agire ripetitivo, interviene ogni volta in un contesto che è diverso. E quindi può dare risultati diversi, anche la stessa azione. Ecco perché, come vi dicevo ieri, quando il meteorologo norvegese ha cominciato a ripetere i cicli delle equazioni semplici, si è accorto che le equazioni semplici diventano complicate. Perché è ripetere, è il cambiamento di tutto quello che c'è intorno che poi porta quell'azione a diventare diversa. Cioè l'azione può pure essere la stessa, ma se è cambiato tutto intorno, se sei cambiato tu che la fai, l'azione è un'altra. Non so se mi spiego. Capite? Quindi l'ecologia dell'azione segnala questo, segnala ovviamente da una parte il rischio, perché è vero, è rischioso. Tu puoi far cose che ti sembrano inoffensive e che invece causano una catastrofe, quante volte. Ma non c'è solo il rischio, noi siamo abituati a ragionare del rischio perché siamo una cultura che ha paura oggi. C'è anche l'opportunità, evidentemente. Tu puoi fare cose che hanno dei risultati splendidi. Perché dobbiamo sempre porci il problema che potremmo far male a qualcuno, potremmo anche far bene a qualcuno. Il problema è che noi dobbiamo sapere che in quel momento stiamo rischiando. Perché quell'azione non è semplicemente un'azione. È un elemento in più che si inserisce in un contesto ricco, complesso e cangiante e può quindi avere una serie di risultati del tutto imprevedibili. Capite? È chiaro che più è ampia la scala dell'azione e più i rischi diventano significativi, l'abbiamo visto nella prassi. Ogni volta che abbiamo intrapreso delle grandi opere, le grandi opere si sono rivelate dei grandi fallimenti, quindi c'è una qualche soglia probabilmente oltre la quale sarebbe il caso che non andassimo. Però, ripeto, invece nel piccolo noi notiamo che le piccole azioni danno grandi risultati, spesso e volentieri, in termini di soddisfazione personale, in termini di aiuto al prossimo, in termini di realizzazione di innovazioni e quindi di soddisfazioni professionali. Ci sono un sacco di ambiti nei quali questa dinamica diventa produttiva ed è all'opera. Il problema è lasciarla fare, esserne coscienti, sapere che non c'è bisogno di modificare le cose a tavolino, perché tanto quelle si modificano da sole, spesso e volentieri. Quindi non c'è bisogno di aver fretta fondamentalmente, la nostra cultura è una cultura della fretta istituzionalizzata ed è una cultura che funziona male. I tempi delle cose sono molto più, come dire, tranquilli ed è a noi vedere quando il tempo è adatto, andare a cogliere le cose quando sono mature, tanto per usare delle metafore campagnole che ogni tanto ci stanno anche bene. Ok, 5 minuti di break. No, vedo con piacere che quando facciamo lezioni universitarie perdiamo pubblico, questo è un classico.
Però. Io le faccio perdere pubblico?
No, che c'è? Non c'è rimasto più nessuno.
Perché si stanno, glielo dico, non è per lei, si stanno preparando tutti, c'hanno tutti...
De che? Perché buttano dalla finestra?
No, c'hanno tutti FIFA per giovedì per gli esami della Dobbs. Ah, allora chi stavo dicendo quando ci sarà quello suo?
Ah, vabbè, lì rideremo, vabbè, ma che c'è?
No, andremo tutti a pranzo, professore. Insieme.
Lì, ce la godiamo con calma la cosa. Ecco. Va bene, allora.
No, però vi posso dire una cosa, professore. Se ci sarà l'esame suo, no?
No, ci sarà.
Ci sarà, sì, beh, certo.
Non c'è un se.
Mi spiace. Però voglio dire una cosa. Questi ragazzi sono Cattando Carucci. Lei per sapere. Perché anche la Dobbs l'ha detto, e anche il generale Iaria. qualche cosina, dice oggi quando ci sarà l'esame le domande saranno su questo, allora loro studieranno quello lì.
E infatti c'hanno tre libri da studiare, non è un problema.
Non è che io gli dico gli dove
io ho sempre detto, sono tre libri.
Però voglio dire, quello che più centrale, cioè gli dia una mano, perché sono tutti ragazzi. Lasciamo perdere i lavoratori, perché
no,
più...
i lavoratori possono pure schiattare, però in generale siamo...
invece non facciamo, sono i lavoratori, siccome loro sono uno che hanno i privilegi, saranno i primi per dare esami.
Ma dove?
L'ha detto la signora.
Ma veniamo da lontano.
Ma mente, sapendo
di mentire.
E che sti
cavoli se vieni da lontano? Però sociologia, no, però voglio dire, privilegi, diamoli a questi fangiulli.
Certo, poveri cocchi, ma infatti io però l'ho sempre fatto.
Perché loro fanno paura, come giovedì per esempio, no? Come quando io dovevo andare all'esame della prima media, mi dicevano, ma è facile.
No, io non l'ho mai detto.
Questo discorso è sbagliato.
Assolutamente, non l'ho mai detto, non è facile, per carità.
Il loro privilegio è essere giovane. Mano a mano godere delle esperienze.
Però perché voi, allora, siete anziani, volete...
Anziani mi sembra un aggettivo, come dire.
Andiamo sul pullman, professore. Sull'autobus. Ecco, io faccio sociologia pure questo. Arriva un anziano, magari, oh, che me fai? Tu sei giovane, io sto vecchia, mette alzi in piedi. Allora uno magari ci si alza in piedi. Poi ci trova una mattina un giovane che sta con le... perché, mica perché è giovane... sta con le palle girate, diciamo,
la vita è ingiusta,
c'ha i privilegi, i privilegi perché devono sul pullman e devono alzarsi quelli che sono più giovani, c'hanno i privilegi, passano avanti al supermercato che a me una volta a 12 anni mi hanno fatto svenire, tanto tu non c'è da fare niente, mi fai passa una, passa due, passa tre. Sono svenuta, per davvero, per davvero, cioè io ho 12 anni, perché tanto tu non c'hai da fare niente e c'hai i privilegi su quello, su quella. Loro mo dice, tanto non c'hanno tutti i privilegi. Sti cavoli, ma io passo pago le tasse come le pagano.
Ma io da questo punto di vista sono un po' come dice la signora ieri della livella di Totò. Io boccio indifferentemente sia i piccoli che i grandi, non c'è problema da quel punto di vista.
Ma che sti cavoli,
andiamo tranquilli, insomma. A proposito, due parole sull'esame, già che ci siamo, va, che non ho oggi in ciò granché voglia. Allora, l'esame, come vi ho già detto, consta di 18 domande a risposta multipla. Le domande a risposta multipla esigono un approccio diverso dalle altre. Anche lì c'è un modo per affrontare lo strumento, non è una cosa normale. Nel senso che l'esame, posto che uno abbia studiato, perché se non ha studiato chiaramente il problema non si pone, ma di norma quando uno ha studiato la prima risposta che gli sembra giusta di solito lo è. Funziona un po' così. Cioè uno avendo studiato legge la risposta, le possibilità di risposta, deve poter accettare la risposta senza aggiungere nulla. Cioè, la risposta è in sé conclusa. Se una risposta vi sembrerebbe giusta, ma dovreste aggiungere se, o posto che, oppure avendo... No, allora è sbagliata. È quello. Cioè, la risposta è giusta per quello che c'è scritto, non deve essere integrata, non deve essere sfumata, no? Deve essere solo quella disponibile. Quindi, scelta questa, date le risposte... Il tempo è molto, dal mio punto di vista, è sufficiente, avete più di un minuto a domanda, il che è uno sproposito quando andate poi a lavorare. Fatto questo, fidandosi di sé ovviamente, quindi c'è un problema di autostima del quale abbiamo già parlato, si ridà un'occhiata e si consegna. Stop. Se invece uno comincia a ponderare, gli vengono in mente tutti i casi nei quali avrebbe potuto, tutte le opzioni, se comincia a guardare intorno, e via il panico, uno gli dice, no, la B, senza quello non sa chi sia, perché dovrebbe saperlo, questa cosa lì al momento non si prende in considerazione, c'è l'avatar che ti dice la B, tu correggi, e il 95% delle correzioni che fate sono sbagliate. Cioè, da una risposta giusta ci troviamo un sacco di risposte sbagliate. Quindi, la strategia per affrontare l'esame è, uno, e questa è una cosa che dovete fare in generale, non per il mio esame, affrontarlo con calma. Una delle cose più importanti che dovete fare è cominciare a saper gestire le emozioni, perché quello vi servirà sempre, perché l'esame è tutto sommato una stronzata, un colloquio di lavoro lo è molto meno. Allora, se non riusciamo a gestire un esame, figuratevi come riusciremo a gestire un colloquio di lavoro. e la capacità di affrontare un colloquio di lavoro è uno dei primi ingredienti con i quali poi si viene scelti. Per cui capite che la questione è interessante di per sé. Due, e forse ancora più importante, è cominciare a rendersi conto del poterle fare le cose. Quello è il punto. Perché vi sto facendo tutte queste lezioni su questo discorso? Perché voi partite sconfitti da prima. Cioè io finisco il corso, finirò il corso e mi verrete a dire allora ci vediamo a maggio. Cioè già sapendo che boccerete l'esame di febbraio, non ha senso. Sono esami, tutto sommato non so difficili, ragazzi, io li faccio fare a degli amici e di mie amiche, dei figli di mie amiche che sono giovani, non hanno nessun pregiudizio, non hanno idea, è pieno 16, 17, senza aver mai fatto sociologia, quindi vuol dire che in sé l'esame non è difficile, capite? Il problema è che arrivate a questo esame con un panico generalizzato, per cui qualunque cosa a quel punto diventa difficile, pure chi sono i nipotini di Paperino diventerebbe una risposta, oddio, boh, saranno tip e tap o qui o qua, ecco, appunto, allora... Il problema sta lì, cioè non è l'esame il problema siete voi che lo affrontate. E su questo non c'è niente da fare purtroppo. Allora, ovvio, metodi di studio. Ve lo sto dicendo da mesi, lo studio si dovrebbe fare un po' per volta, non si può fare tutto insieme alla fine, perché tutto insieme alla fine vi causa un casino in testa infernale. Vi sembra di avere tutto chiaro, arrivate qui e vi cominciano a venire i dubbi amletici. Questo chi ha detto quello, che ha detto quell'altro, che voleva dire, che ci dovevo mettere, qual era l'autore, che... Tutte queste cose... che sono ovvie perché chiaramente non avete dato il tempo alla materia di sedimentarsi. Siccome la materia, non la mia, ma tutte le materie del mondo hanno bisogno di tempo per sedimentarsi, dovete darglielo, per cui studiate prima. Poco, non è necessario che facciate le cose, però se voi fate 10 pagine al giorno, arrivate a fine gennaio, avete letto tutto il programma con dei ritmi civili, per cui probabilmente le cose ve le ricordate, le avete anche capite, vi cominciano a venire gli stimoli, ma potrei pensare che, e cominciate a fare i famosi agganci e tutte le varie connessioni all'interno, perché il programma è molto coerente, l'avrete probabilmente notato, cioè sono 3 libri che dicono, non dico la stessa cosa, ma articolano comunque gli stessi concetti, per cui il passaggio da uno all'altro è terribilmente spontaneo, diciamo, dovrebbe venire, ma se tu ti sei letti tutti e 3 in una settimana, chiedere un po' troppo, ovviamente. Se tu vai a lezione e non studi quello che si è detto a lezione rapidamente, non ti ricordi più niente uguale, ma è un problema di dinamiche dell'apprendimento. So che è noioso, però insomma l'idea generale sarebbe quella, per cui so che non è facile, ma sotto Natale cercate di studiare un po', non tanto, un po'. Perché altrimenti veramente diventa difficilissimo da gestire il tutto. Perché poi mi arriva quello e dice, ho studiato le ore. Lo vedo che hai studiato le ore, ma hai studiato male. Cioè, studiare non è automatico, non è che prendi il libro, lo guardi e quello è studio. È capire quello che leggi. Riuscire a trovare delle strategie che ti permettano di metterlo da parte, di farlo diventare un sapere vivo, di poterlo applicare. Questo è studio, non semplicemente stare 5 ore su un libro, perché sennò studieremmo tutti. Sarebbe facilissimo. E invece non è così facile. Per cui ragionateci su questo aspetto, è un modo per costruirsi i percorsi che non è quello canonico, però funziona perché lo facevo io da studente, quindi ve lo dico da studente, non da docente. Io arrivavo agli esami con una settimana d'anticipo e per una settimana non aprivo libro. Tutti, tu sei matto, perché voi arrivate con gli appunti, no? Allora, quando poi fate gli appunti che avete letto fino a 5 minuti prima, venite a fare l'esame, io vi faccio una domanda e voi, l'ho letta stamattina e non me la ricordo. Ovvio. È ovvio che accada. A te non serve di ricordartela quando sei a casa, la devi ricordare quando sei davanti a me, che è un'altra cosa. Perché nel momento in cui sei davanti a me si attivano delle risorse mentali, si attivano delle risorse emozionali, si attivano delle concentrazioni che non puoi replicare a casa, c'è niente da fare. Per cui se tu sai che hai studiato, anche se non ti ricordi niente, sii sereno perché hai studiato. È chiaro, la base è che devi aver studiato. Se non hai studiato una mazza è ovvio che non ti ricorderai nulla, perché che te devi ricordare. Però... il problema è che se hai studiato devi essere talmente maturo da poter dire io adesso per 3 giorni sta materia non voglio manco sapere che esiste. Penso ad altro. Mi diverto, leggo, vado al cinema, faccio casino, quello che vi pare. Poi venite all'esame e vedrete, provateci una volta, tanto insomma, bucarne uno non è gravissimo, no? Però se avete studiato funziona. Ed è un modo per capire come affrontare il mondo, perché il mondo va affrontato così, non ci puoi arrivare all'ultimo respiro regolarmente, perché poi paghi, perché non hai la freddezza che ti serve, non hai la capacità di controllo che ti serve, tutte cose che invece servono come il pane, capite? Quindi uno deve sapere quando, se tu sei sicuro di aver fatto quello che dovevi, basta, più di quello, non è che puoi pretendere che continui ad libitum, no, la misura è colma, si diceva, quindi lasciate che la misura si colmi e dopodiché fregatevene, poi vediamo. Chi lo fa, magari poi mi faccia sapere se qualcuno lo fa, allora, mi faccia sapere come viene la questione e poi ne riparliamo.
Non ripassare per giovedì.
No, ma veramente l'idea sì, generale, se così, hanno studiato, sarebbe quella. Oggi e domani, vacanza,
avete
assoluta
studiato,
proprio.
Perché domani è mercoledì, per giovedì venite qui a mente, così si deve fare.
E per evitare che vengano altri dubbi.
Certo.
Sì, ma i dubbi sono, come, sono normali. Il problema, appunto, ripeto, è saper quando si è studiato abbastanza. E che quella è la questione. Insomma, noi preparavamo gli esami in 6 mesi, voglio dire, ragazzi. C'eravamo 3.000 pagine di programma. Cioè, erano cose abbastanza impegnative. Eppure si facevano. Quindi, voglio dire, non vedo come non si possano fare gli esami di oggi. E tutto sommato, non dico che lasciano il tempo che trovano, ma da un punto di vista quantitativo sono abbastanza gestibili.
Se venite con la paura...
Però il problema, appunto, è non è nell'esame quanto nella mente che studia. E lì c'è da intervenire, in un certo senso. Allora dovremmo fare l'azione di Weber, facciamola, levamo sale torno che la sto rimandando da giorni, tra l'altro è pure un tema abbastanza interessante. Però dunque abbiamo visto, ci arriviamo da Morin, tanto per continuare a attaccare le cose le une alle altre, abbiamo visto quindi che uno dei punti essenziali dell'azione è questo suo essere in un certo senso relazionale, perché nel momento in cui cominciamo a ragionare di ecologia dell'azione, già la scelta del termine ecologia, abbiamo visto, è una scelta forte, perché l'ecologia è una disciplina scientifica che però è per essenza transdisciplinare, quindi non ha uno specialismo suo intrinseco. L'ecologia dovrebbe mettere in correlazione tutti i vari specialisti che si occupano di un ambiente, no? Quindi cioè, si potrebbe mettere perfino l'architetto paesaggista, volendo, insomma è una cosa abbastanza interessante da valutare. Allora, ecologia dell'azione vuol dire appunto che l'azione interviene in un contesto, quindi riprendiamo l'idea di conoscenza contestuale che abbiamo visto, il quale non è statico. Cioè quello che noi dobbiamo cominciare ad apprezzare, imparare ad apprezzare, è che la realtà è processuale, la realtà è in divenire costantemente. Quindi i contesti, per quanto apparentemente simili, non sono mai gli stessi. Da un giorno all'altro, da un momento all'altro, cambiano. Possono essere cambiamenti impercettibili, possono essere cambiamenti irrilevanti, però, come vi diceva Morin, l'inatteso è la porta che apre il Dio. Cioè, quel cambiamento potrebbe essere il cambiamento topico, no? Quindi, il nostro intervenire in questi contesti è regolarmente rischioso. Non è semplicemente, non c'è, la routine è un concetto ingannevole per certi versi, come declinandolo in senso, tanto per cambiare, catastrofico, come accade recentemente, i famosi interventi di routine, no? Che dovrebbero significare? Che tu vai a farti un intervento, come se niente fosse, ne esci sano come un pesce, ci sono pure i poveracci che ne escono coi piedi davanti. Perché? Perché routine un par de palle, perché routine vuol dire che per 98% dei soggetti va bene, il 2% che fa? Scompare? E tu che ne sai di non far parte del 2%? Indi, per te è sempre una questione di 50-50, grosso modo, no? Allora, l'idea di routine, che è catastrofica nel caso degli interventi, è anche produttiva invece da un altro punto di vista, nel senso che ci dice che non è detto che tutte le cose che facciamo quotidianamente ci sembrano senza un futuro, senza una possibilità, invece non aprano delle prospettive, delle possibilità del tutto impreviste. Ovviamente questo dovrebbe retroagire sulla nostra responsabilità, nel senso che noi ci rendiamo così conto che agire per agire non esiste. Cioè noi siamo comunque dei motori di possibilità e quindi dovremmo essere responsabili di questo, dovremmo rendercene conto. Ecco perché Morin parla della doppia dimensione dell'azione come rischio e scommessa. Noi agendo, comunque che lo vogliamo o meno, ci mettiamo in questa condizione, stiamo dando il via ad una serie di conseguenze che potrebbero non avere nessuna conseguenza, come capita spesso, ma potrebbero invece rivelarsi critiche o nel bene o nel male, evidentemente. Quest'idea di Morin, che è molto interessante, però viene, può essere tranquillamente correlata, messa in correlazione con una fondamentale teoria dell'azione di Max Weber, il quale per primo mette in luce questo carattere relazionale dell'agire. Allora, abbiamo visto che azione è un termine abbastanza ingannevole, nel senso che quando dobbiamo andarlo a definire abbiamo delle difficoltà, agire che vuol dire fare qualcosa, è una spiegazione che lascia un po' il tempo che trova, agire che vuol dire, azione che vuol dire? Vuol dire un agire mirante a soddisfare un bisogno, dicono alcuni, bisogna vedere quale tipo di bisogno, cioè insomma comunque è un qualcosa che abbiamo delle grosse difficoltà a definire in modo chiaro. Perché ci sembra talmente ovvio, tanto per cambiare, che non necessita di questa chiarificazione. Invece Weber dice no, qui parliamo di una particolare azione, parliamo dell'azione dotata di senso. E questo che cosa significa? Significa, in un certo senso, una specie di pensiero strategico applicato all'agire. E da dove deriva questo pensiero strategico? Dal fatto che Weber si rende conto del contesto. Quindi Weber dice, quando io agisco, la mia azione è dotata di senso perché? Perché è successiva ad una stima dell'universo di senso nel quale si inserisce l'azione e ne deriva. Io non agisco perché voglio agire senza aver preso in considerazione gli aspetti più evidenti che la mia azione andrà ad influenzare. E quindi costruirò la mia azione preso atto di questo. Ok? Quindi il mio agire è un agire che è a monte relazionale. E questo perché? Perché Weber si rende conto del fatto che la modernità, la divisione del lavoro sociale, la complessità della cultura hanno reso l'agire complesso. Non è più l'agire tranquillo degli antenati per cui tu vai in giro con la clava, donna mi piace, punta, metti in spalla e vai a casa e hai risolto la questione. No, qui per ottenere qualcosa devi fare altre cose prima e non sai quante altre cose devi fare, come devi farle, a chi chiedere per farle. Tutta una serie di complicazioni delle catene teleologiche, questo è un termine interessante. Le catene teleologiche sono la serie di azioni che mirano a ottenere un fine. Ok, allora voglio comprarmi la macchina. Ok, che serve perché io possa guidare la macchina? Uno, devo avere 18 anni la patente. E vabbè, quello è uno. Due, devo avere abbastanza soldi per comprare la macchina. Tre, devo avere abbastanza soldi per mantenere la macchina una volta che l'ho comprata. Domanda, come faccio ad avere questi soldi? E lì si aprono tutta una serie di scenari alternativi e successivi. Quindi, come vedete, non è così ovvio arrivare alla macchina. No, di fatto. E la macchina è un esempio semplice. Ed è questa questione, è talmente intrinseca alla nostra società che Simmel invece, quando la prende in considerazione nella filosofia del denaro, ci spiega come mai il denaro è diventato così importante. Perché noi lo diamo per scontato, evidentemente, no? Ma non lo è, perché il denaro di fatto è potenzialità. Il denaro in sé non è nulla. Il denaro è importante perché può trasformarsi in qualcos'altro. No? Quindi la grande domanda che si pone Simmel è come mai uno strumento è diventato un fine? Perché io oggi come oggi, in una bellissima, in una, un'idea geniale, dice prima noi ci procuravamo denaro per avere opere d'arte a casa, oggi vendiamo le opere d'arte per avere il denaro in banca. Come mai funziona questa cosa? Com'è accaduto? E la domanda sta, la risposta lui la intuisce esattamente in questa complicazione delle catene teleologiche, ovvero si dice è diventato talmente complicato ottenere un qualche risultato finale che tu alla fine ti fermi a uno step intermedio e lo step intermedio guarda caso è sempre rimediare dei soldi per fare altro, quindi l'altro bene o male si sfoca, perde di attualità, quello che ti rimane davanti sono i soldi, per cui tu alla fine ragioni come se i soldi possano essere il fine di qualcosa, ma i soldi sono uno step intermedio, cioè avere tanti soldi in sé non significa nulla se non ci compri una bella casa, se non li dai a qualcuno perché stia meglio, se non ci compri opere d'arte, se non te ci curi, insomma voglio dire, il soldo in sé sta là, come Paperon de Paperoni che nuota, può essere l'unica cosa da un certo punto di vista, no? Ma noi non abbiamo manco più il bene di nuotare perché sono dei numeretti su uno schermo per cui che fa un tetuffi dentro lo schermo oppure non risolvi, quindi capite che la questione del denaro mette molto bene in luce il discorso di Weber anche, ovvero sia in una situazione così complicata io devo agire avendo una vaga idea di quello che sto facendo perché altrimenti non c'è verso, e questa vaga idea io la ottengo non soltanto dal contesto pratico, empirico, quindi dalle circostanze, ma dagli altri. Cioè il mio agire non ha luogo nel vuoto sociale, io agisco in un contesto sociale dove ci sono altri che possono diventare per me ostacoli, risorse, facilitazioni, essermi indifferenti. Tutto questo io devo in un certo senso prenderlo in considerazione. Quindi ne viene l'azione dotata di senso. Quando io agisco ho già in un certo senso ponderato tutte queste dimensioni e ne traggo una linea di comportamento. Ok? E quindi lui studia questa azione particolare, quindi un'azione che ha luogo in un contesto complesso e prende in considerazione le componenti del contesto stesso. Di questa azione dotata di senso, Weber propone 4 categorie. 2 sono razionali, quindi avremo l'azione razionale rispetto allo scopo e l'azione razionale rispetto al valore. 2 non sono razionali e sono l'azione tradizionale e l'azione emozionale, chiamiamola così. O affettiva, insomma ci sono un sacco di modi, un sacco di etichette abbiamo avuto. Allora, già vedete, sulla scorta di quello che abbiamo detto finora, che Weber in un certo senso sposa il diktat cartesiano. Perché, manco a dirlo, le azioni più importanti dal suo punto di vista sono le azioni razionali, anzi una delle azioni razionali, che nella fattispecie è l'azione razionale rispetto allo scopo, ed ora vediamo perché. Il che dal mio punto di vista imporrebbe una modifica in un certo senso di questo schema, tanto che ho proposto in un saggio di aggiungere anche l'azione estetica a queste 5, tanto per riprendere quello che dicevamo di Maffesoli, ma comunque vabbè, lasciamolo da parte per il momento. Il punto è questo: le azioni tradizionali sono delle azioni che noi facciamo senza sapere di fatto perché. Azioni che derivano da una tradizione, giusto appunto, da una consuetudine, da un uso, come dare la mano, per esempio. Cioè, voi sapete perché si dà la mano? Da dove deriva il gesto del dare la mano? Di fatto no, a parte qualcuno che lo sa qua dietro, sento un borbottio, però di fatto voi date la mano senza sapere perché. Ecco, quella, dice Weber, è un'azione tradizionale. Di fatto il comportamento deriva dal Medioevo, nel quale si porgeva la mano per far vedere che non c'era il coltello, poi chiaramente tu stavi con l'altra dietro la schiena, non ci facevano caso, una bella coltellata a sinistra. Però l'idea generale era quella, ovvero sia una mano porta, una mano destra porta, è un simbolo quasi universale di buone intenzioni, di non aggressività. Tant'è vero, e questo è un annetto carino da dire, saprete che noi abbiamo mandato una bottiglia con un messaggio nello spazio da qualche anno. Cioè abbiamo fatto un'astronave, l'abbiamo spedita oltre i confini del sistema solare sperando che qualcuno la raccatti e capisca che ci siamo. Ora, il problema nel momento in cui l'abbiamo fatta è: come facciamo a farci capire dall'alieno? Che era un po' complicato oggettivamente, no? Allora pensa che ti ripensa che cosa ci hanno messo incisa sopra l'astronave. Ci sono due figure umane, in modo molto diagrammatico, una delle quali sta con la mano destra alzata. Ma magari capiscono anche loro quanto è importante il gesto. Poi c'è la doppia elica del DNA e una canzone dei Beatles che non mi ricordo più qual è. Però comunque, insomma, questo è quanto siamo riusciti a tirar fuori in termini di comunicazione interculturale con l'alieno. Per cui figuratevi il gesto della mano quanto è importante. Però di fatto molti di noi lo fanno senza saperlo, come quelli che s'alzano, tu stai seduto a un certo punto, no? Entra una donna e fa il gesto e t'alzi. Oppure fai un gesto così anche se non hai il cappello. Sono gesti automatici che risalgono a un qualche momento in cui avevano un senso ben ovvio, ma che tu riproduci senza sapere per quale ragione. Quindi, dice Weber, ce ne sono parecchi di questi, e se ci pensate ne trovate a iosa, e sono azioni tradizionali, quindi le possiamo in un certo senso accantonare. Poi ci sono le azioni affettive o emozionali, che sono quelle ovviamente dettate da sensazioni, sentimenti, istinti, emozioni, e che quindi in un quadro cartesiano sono, come dire, residuali. In questo senso Weber, non dico che sposa la posizione di Pareto perché è un attimo più raffinato, ma comunque grosso modo, diciamo, le mette via, le tratta come azioni che accadevano in altre culture. La nostra cultura queste azioni non hanno più luogo. Vabbè. La critica di questo non ve la rifaccio, l'ho fatta talmente tante volte che è inutile. Dopodiché arriviamo invece ai due momenti topici che sono estremamente interessanti. Azione razionale rispetto allo scopo e azione razionale rispetto al valore. Allora, quello che va prima di tutto sottolineato è che sono entrambe razionali. Perché normalmente... Vabbè, vi dico, allora, che vuol dire? Vuol dire la prima che ha come metro di giudizio del successo dell'azione il perseguimento del fine che si pone. Quindi, in un certo senso, è un adattamento della frase di Machiavelli, il fine giustifica i mezzi. Ok? Se io voglio ottenere qualcosa, il metro di giudizio della correttezza dell'azione sta nel fatto che io lo ottenga. Come lo ottengo non è un mio problema. L'altra invece no, l'altra sottomette il raggiungimento dello scopo a un giudizio di valore. Sembra una piccola differenza, ma è una differenza immane. Il primo tipo d'azione, Weber dice, dalla mia osservazione della realtà, è quella che diventerà prevalente, ed è manco a dirlo l'azione economica. Il che ci spiega, come abbiamo detto, come mai etica ed economia non vadano ben d'accordo. Perché nel momento in cui io mi pongo il problema della massimizzazione dei risultati e me lo metto come scopo del mio agire, è ovvio che poi non avrò dei grossi ritegni etici per massimizzare questi risultati. Lo vediamo nella prassi, no? Abbiamo per esempio delle procedure di smaltimento dei rifiuti tossici in Italia. Allora, se io voglio smaltire liquami radioattivi prodotti dalla mia fabbrica in modo legale e non dannoso per l'ambiente, spendo, facciamo conto, no, o dico una cifra X, 1000 euro a tonnellata. Però mi arriva un imprenditore molto interessante, saggio e brillante, che mi dice che lui può fare la stessa cosa facendomi spendere 300 euro a tonnellata. Se io ragionassi in un'ottica di razionalità rispetto al valore, e questo valore fosse l'ambiente, mi direi: com'è possibile che questo riesca a fare la stessa cosa che si fa legalmente per 1000 al costo di 300? Probabilmente c'è la fregatura. Ma se io ragiono invece in base al risultato, io risparmio 700. Quindi non mi pongo il problema di come fa a smaltirlo, è un problema suo, non è un problema mio. E glieli do. Semplice. No? Tutti quelli che non si fanno domande. So così. Mi ha detto che lo faceva. Che tu sei stronzo, allora evidentemente non capisci quello che dicono. Lo sai che costa così. Com'è che questo te lo fa fare a un decimo, un centesimo, quasi gratis? Non te sei mai domandato. Ecco, questo non domandarsi è uno dei problemi, fondamentalmente. Quindi, come vedete, l'azione razionale rispetto allo scopo è l'azione economica per eccellenza, quella che al minimo sforzo porta il massimo ritorno. Questa è l'azione economica. Ok? E non ingannatevi, perché i signori economisti e tutti i praticanti di questo universo parlano tanto di flessibilità, ma questa idea è quanto di più rigido esista. Perché un massimo è uno solo, non ce ne sono tanti. Cioè, se tu decidi di ottenere il massimo, sei costretto a fare delle cose da questa logica. Non so se vi rendete conto. Nel momento in cui hai di fronte delle panoramiche d'opzione, ne potrai scegliere solo una, perché non ce ne saranno 3-4 che ti portano tutte al massimo. Ce ne sarà una che è più conveniente delle altre. E tu dovrai scegliere quella, sarai costretto a scegliere quella, dalla logica che ti guida. Anche se questa sarà nefasta per i tuoi amici, nefasta per il luogo dove operi, nefasta per tutti quelli che ti hanno dato dei soldi, è uguale. C'è una forma di coazione ad agire nella ricerca del massimo, che è tutto fuorché flessibile. Non so se mi spiego. È quella per la quale tu sacrifichi tutti i tuoi momenti liberi al lavoro, è quella per la quale tu sacrifichi tutti i tuoi rapporti umani al lavoro. Questa è la logica del massimo. Non ce ne sono altre. E questa cosa si vuole razionale, anche se secondo me si potrebbe discutere, come probabilmente immaginerete, estensivamente sulla razionalità di questo comportamento, ma ad ogni modo. Quell'altra, abbiamo detto che sottomette questa cosa al giudizio di valore. Normalmente, quando io vi chiedo un esame di un esempio in sede d'esame di azione razionale rispetto al valore, mi rispondete: i fondamentalisti religiosi. No. Perché lì c'è niente di razionale, quella è un'azione tradizionale nella no? Se voglio categorizzarla. Qui parliamo di razionale. E questo è il punto. Che vuol dire? Perché è così importante sottolinearlo? Perché Weber, con questa semplice mossa, mette una mina significativa alla base del sistema di ragionamento che noi frequentiamo. Perché dice ci sono due tipi di razionalità almeno. Non c'è solo quella economica, ce n'è anche un'altra che è ugualmente razionale. Quindi vedete quanto è sottile. Noi abbiamo una cultura nella quale invece l'idea che passa è che è razionale soltanto ciò che permette di guadagnare. Weber dice non è vero affatto. Non è questo che fa la ragione. La ragione, come abbiamo visto con Morin, se avete letto, è un'impresa di comprensione del mondo. Non è una pretesa di guadagno, non sta scritto da nessuna parte. Tant'è vero che troverete, e qui stiamo anche nel mio libro, tanto per mischiare un po' le carte, che esistono molti tipi di ragione. No, pensate soltanto a Kant, che sta cosa l'aveva capita perfettamente. Tant'è vero che fa Kant la critica della ragion pura, la critica della ragion pratica, la critica della ragion del giudizio. Quindi ce ne sono almeno tre di ragioni, già lì. L'idea che ce ne sia una sola, che è in qualche misura dogmatica, è un'idea razionalistica, non ragionevole, se vogliamo giocare un po' con gli aggettivi. E Weber questo lo dice molto chiaramente, si può essere razionali anche col valore in gioco. Perché? Facciamo un esempio. Allora, io sono un imprenditore. Ho una serie di opzioni per il mantenimento e la prosecuzione della mia fabbrica. Allora, posso trasferirla in Cina. Trasferisco in Cina, che cos'è? Guadagno tanto di più, perché le spese crollano, le tasse non le pago, le maestranze le pago un quindicesimo di quello che le pago qui, c'è un ovvio guadagno. Oppure potrei mantenerla in Italia con una serie di investimenti mirati. Oppure potrei trasferirla in una regione più vicina. Se io ragiono secondo un'ottica di razionalità rispetto allo scopo, ovviamente trasferisco l'azienda in Cina. Perché se io miro al guadagno, no? Ma se io invece ragiono per esempio in un'ottica solidale, un'ottica di responsabilità civica, per non usare il termine solidale che potrebbe essere impegnativo, come faceva Olivetti, tanto per dirne una, che era un nostro industriale poco fa, come fa Cucinelli qui a Perugia in un certo senso, basta che leggiate, che faccio? La tengo qui e con degli investimenti mirati la rendo redditizia. Perché questo è razionale? Perché io continuo a guadagnare, però ho rinunciato all'idea di ottenere il massimo, guadagno un po' meno. Guadagno un po' meno, ma ottengo cosa? Ottengo un supporto alla comunità, ottengo una permanenza qualitativa di presenza nel mio paese, ottengo un onorare dei miei valori, che non vedo perché non debba essere altrettanto importante, se non di più personalmente. So se questo è chiaro. Quindi non sto facendo un comportamento a cazzo, non la tengo qui perché poi chiudo, perché sarebbe insensato, quello sarebbe non razionale. Ma è una razionalità che non vede nel guadagno a tutti i costi l'unico movente, ma vede anche la necessità di, come dire, rendere omaggio a tutte le tue dimensioni valoriali. Quindi se tu sei uno che crede nell'ambiente, spenderai 1.000 euro e troverai un sistema che possa essere tecnologico o giuridico, perché è chiaro che tu puoi denunciare i tuoi concorrenti che spendono 300. No, è ovvio, perché quella si chiama concorrenza fasulla. Che come faccio a concorrere con uno che non rispetta le regole? Io pago, lui no, indovina un po' chi è più economico nell'offrire il servizio. Quindi è chiaro che lo puoi fare in tanti modi, però vi rendete anche conto che è un tipo di comportamento più impegnativo. Ti devi esporre, no, come pagare il pizzo. O pagano tutti, o pago anch'io. Quelli che non lo pagano, gli brucia la fabbrica. Capita. Però è ovvio che non pagare e denunciare è una scelta di valore e non una scelta economica. Quindi sono dappertutto queste manifestazioni, non sono strane. Il problema della nostra cultura è che ci ha trasformato in persone che quando te ne parlano dice, beh, chi è che lo fa? No, no, ci sono. Ce n'è un sacco di gente in giro che lo fa. Un sacco di gente che non fa quello che potrebbe fare per guadagnare molto di più, ma fa qualcosa per guadagnare molto meno. E mi ci metto anch'io. Perché rispetto al tempo che passo ad insegnare, se io lavorassi in una qualunque multinazionale, guadagnerei il quadruplo, il quinto, ma senza un attimo, ma pure di più, il decuplo, senza un attimo, perché qui ci danno veramente 2 lire. Allora, perché sto qua? Secondo voi, cioè sto per un problema economico? È evidente che no. e come me moltissimi miei colleghi nella scuola, ma in una miriade di settori l'azione razionale rispetto al valore è importante. Solo che nel discorso corrente della nostra maledetta cultura non ne parla nessuno. La riduce al volontariato, la riduce a tutta una serie di manifestazioni folcloristiche che lasciano il tempo che trovano, in un certo senso, senza nessuna offesa per i volontari, per carità. Ma comunque viene ghettizzata, viene ridotta a qualcosa di quasi così, come dire, bucolico, non necessario, laddove la gran parte del sistema si regge su questa. Pensate solo al principio di sussidiarietà. Sapete cos'è il principio di sussidiarietà? Beata ignoranza. Il principio di sussidiarietà è un principio per il quale coloro che sono vicini al problema dovrebbero occuparsene. Che in Italia si traduce nel fatto che lo Stato se ne frega perché tanto ci pensa qualcun altro, detto proprio in modo brutale. La questione è: perché ci pensa qualcun altro? Perché c'è la signora che non c'ha una lira eppure trova i soldi per comprare i bocconcini ai gatti? Perché c'è la signora che non ha un attimo di tempo eppure trova il momento per passare dalla vicina che non si muove più e curarla? Perché tutta questa gente fa queste cose? Questa è la domanda. Se io devo capire la realtà, questo devo capire, non devo capire il maledetto manager che si porta a casa 15 milioni pure quando ha distrutto l'azienda, perché quello per capirlo ho delle grosse difficoltà, però lo capisco perfettamente. Io non capisco perché invece qualcuno si toglie il pane di bocca per darlo a qualcun altro che non conosce, perché io la cultura di oggi non mi permette di capirlo, e quello è il problema. Capite? La cultura di oggi ci vuole costruire come mostri egoisti, e dai ci riesce. Ecco perché la nostra cultura sta andando a carte 48. Perché noi abbiamo questa storia di ieri, vi ricordate che vi dicevo la famosa mano invisibile, no? Ognuno di noi non pensa che al suo interesse personale. Ma chi l'ha detto? Se tu sei un bastardo egoista, è un problema tuo, perché devo esserlo anch'io? Questa è la domanda. Laddove loro hanno contrabbandato questa visione come la visione antropologica, per cui l'uomo è uno che pensa soltanto al suo tornaconto proprio bieco. Ecco, con questa antropologia non capite il mondo, perché il mondo è pieno di bastardi così, e vabbè, ma è anche pieno di gente che invece no. È anche pieno di gente che fa bene, perché gli fa piacere, perché trova che sia giusto, perché sta meglio, perché si sente meglio con se stessa. Valla a quantificare sta cosa. Come diceva Kennedy, Bob Kennedy nel 68, casualmente assassinato 3 mesi dopo, su quelle cose che sono coincidenze che te colpiscono. Diceva: il PIL misura tutti gli aspetti peggiori della specie umana, del comportamento della specie umana, ma non misura la gioia domestica, l'arte, la poesia, la gioia di vivere con gli altri. Tutto questo nel PIL non c'è. Il PIL progredisce quando ci sono catastrofi. Quando c'è stata l'Aquila, il terremoto, è stato brutto che quello ridesse, ma il fatto che noi ci stupiamo così tanto è divertente anche lui. Perché noi tutti ragioniamo così, il sistema ragiona così, perché quel terremoto per il nostro PIL è stata una mano santa. Allora non è quello che ride il problema è quello che mi dice che il PIL è un criterio per decidere se stai bene o no, perché è lì la follia. Capite? Perché nel PIL, come diceva Bob Kennedy, ci sono le carceri, ci sono le rapine, ci sono le persone che stanno male, ci sono le catastrofi, tutto questo è nel PIL. Se aumenta il PIL è anche per questo, non è che il PIL si deprime se c'è uno tsunami. Non so se questo è chiaro. Quello è il punto. Allora noi continuiamo a usare questo metodo di misurazione della realtà, che è un metodo folle, perché non mi restituisce niente di quello che dà la qualità della convivenza. Mi restituisce soltanto delle dinamiche economiche. Quando dici che le cose si assolutizzano e prendono una loro logica autoreferenziale, intendo questo. Chi se ne frega del PIL se deve crescere perché c'è un terremoto? No, o sbaglio? Ecco, però l'azione razionale rispetto allo scopo invece si entusiasma del PIL, ridi, perché tu lì vedi opportunità di profitto. Quindi è censurabile fino a un certo punto, signori, perché questo è la nostra cultura. Cioè una cultura dell'azione razionale rispetto allo scopo vede il terremoto e vede opportunità di profitto, non vede i morti sotto le macerie. Che ci piaccia o no, quindi se vogliamo dire che non è giusto che quello rida, dobbiamo mandare a casa quelli che pensano così, dobbiamo pensare diversamente, dobbiamo fare altro, perché indignarsi e non fare niente lascia il tempo che trova, perché nella coerenza del sistema quello è giusto. Questo è il sistema, un sistema che non vede, un sistema che non modifica le culle perché costa troppo. Voi questo non credo che ve l'ho raccontato, ma tempo addietro esce un articolo sull'Espresso di uno dei miei economisti preferiti, anche se abbiamo ovviamente qualche divergenza, che si chiama Luigi Zingales. È un nostro docente in America, quindi insomma personcina abbastanza, che scrive un articolo sulla class action. Sapete cosa sono le class action? È tutta una scoperta la mia lezione, è una meraviglia però. Allora, le class action sono quelle per le quali tutti coloro che hanno sofferto per un qualche comportamento errato si coalizzano e fanno un'azione sola contro quello che l'ha messo in atto. Tipo il tabacco negli Stati Uniti, no? Tutti quelli che hanno preso il cancro ai polmoni fumando sigarette si sono coalizzati, hanno fatto un solo processo, ne hanno fatti 5 milioni e hanno messo in ginocchio le multinazionali del tabacco. Quindi insomma sono una forma di intervento del micro verso il macro. In Italia l'abbiamo fatta ovviamente coi piedi, tanto per cambiare, perché se non dovessimo riuscire ad avere uno strumento che funzioni, mai. Comunque, ad ogni modo, nel discutere di queste class action, Zingales dice servono, sono fondamentali, perché altrimenti il sistema non si corregge. E fa due esempi raccapriccianti. A lui non gli sembrano raccapriccianti, a me è questo che mi colpisce. Lui ne parla come ovvietà. Allora uno, vabbè, McDonald's fa il caffè a delle temperature prossime alla lava, non so se siete presente, no? Tant'è vero che molti dei suoi clienti, prendendo sto caffè, se bruciano, gli casca addosso e si sono ustionati. Finché non hanno fatto un'azione legale e gli hanno fatto pagare non so quante decine di milioni di dollari, McDonald's non raffreddava il caffè. Perché? Perché nel processo industriale di ottimizzazione del caffè stesso, quella temperatura era funzionale a farlo vivere, diciamo, il più a lungo possibile, quindi era economica. Quindi finché non gli hanno rotto le gengive a calci dicendo guarda sto caffè te lo bevi te così, allora lui non ha capito a quel punto, e vabbè, sul caffè ci posso pure stare. Il secondo esempio invece ti lascia proprio di stucco. C'è una ditta americana che fabbrica culle. Una di queste culle ha un difetto di fabbricazione per il quale è probabile che il bambino soffochi. Quando hanno fatto presente al fabbricante che, come dire, c'è un problema se tu fai una culla dove soffrono i bambini, cioè evidentemente, la risposta è stata: mi conviene pagare il bambino morto che non correggere le catene di montaggio. Perché? Perché in termini assicurativi il bambino viene percepito come una spesa per la famiglia e quindi viene retribuito poco, quasi gli fai un favore perché spendono meno. Allora tu ti interroghi, io vivo in una cultura così. Questa è l'azione razionale rispetto allo scopo, non so se mi spiego. È vedere in un bambino non il futuro della specie, ma una spesa. Per cui quasi quello avrebbe detto, dovrebbero dire grazie che gliel'ammazziamo subito, così spendono meno. Questa è la nostra cultura. E sarebbe il caso che lo capiate, perché è importante. Perché quando poi ti fanno dei ragionamenti su queste linee, l'esito è quello, che un bambino è molto meno importante di un processo produttivo. Uno. Poi dopo i genitori dei bambini hanno fatto una bella class action, l'hanno spaccato in due e quelli hanno corretto la cosa. Ma il problema non è lì, il problema è che questi non riuscivano a capire perché dovessero modificare i processi produttivi. So se capite quanto il letto di Proguste diventa un disastro. Lui vedeva una spesa inutile, perché quando tu devi andare a rifondere il bambino ucciso, secondo le tabelle attuariali, quel bambino vale meno del cambiamento, quindi al saldo a te ti conviene. Tra l'altro è pure una possibilità, non è che muoiono tutti. Per cui qualcuno, ma chi se ne frega? Chi se ne frega? Ecco, il problema dell'etica nell'economia è questo. E il problema di Zingales è che a lui questa cosa sembrava normale. Non so se mi spiego. Cioè, quando cominci a entrare in un'ottica di codice interpretativo della realtà, il codice diventa ovvio. E quando qualcuno dice, ma che sei matto, tu lo guardi e dici, beh, perché? Mi conviene. Quando hai ridotto tutto al denaro, non c'è più niente che abbia un valore, solo il denaro. E il denaro ha un solo valore, che è essere più di altro denaro, quindi, come dire, è perfetto dal nostro punto di vista, quanto di più quantitativo. Però abbiamo la consolazione che qualche maledetto bastardo ci dice che non è così. Prendete la pubblicità di Mastercard, che io adoro. Ci sono cose che non hanno prezzo, per il resto ci pensa Mastercard. Ora, tu cosa ne arguisci? Che Mastercard ti offre le cose. No, Mastercard è uno strumento di pagamento con i tuoi soldi, per cui che cosa mi stai dicendo in quella maledetta pubblicità? Non so se hai mai fatto caso. No, che alcune cose, ringraziando Dio, non hanno prezzo, no, perché è diventata retorica, ma tutto il resto, cioè, pensiamo noi cocchè, che se io sballo di 1.000 euro quello che devo pagare, mi viene a casa e mi pignori quello che ho. Dov'è sta convenienza? Però, come vedete, è diventato talmente, come dire, un sapere di giro, che nessuno ci fa caso. Sono delle affermazioni che tu veramente tireresti le scarpe dentro al televisore, se non puoi rompere il televisore a sera, per cui te trattieni. Però l'idea sarebbe, se riuscissi a trovare una tecnologia che mi permette di tirare le cose a quelli che stanno nel televisore, sarei felice. Pensa ai pesci in faccia a Ferrara. Tutte le sere, pah, in diretta, sarebbe fantastico. Peccato che questa trasmissione non l'hanno ancora messa a punto, ma ad ogni modo, vabbè. Quindi capite che è un problema molto serio quello che mette in luce Weber. Perché ci dice, ci sono delle forme di razionalità, ma noi ne abbiamo scelta una che è deleteria, assolutamente deleteria. Perché se io non ragiono in termini di valore, succede poi alla fine che un bambino morto mi equivale a una culla. Hanno un prezzo. Non rientra nelle cose che non hanno un prezzo, un bambino morto, quello ce l'ha un prezzo. Mastercard toccherà che si aggiorni un attimo. Quindi capite che la questione... Non solo, ma la cosa problematica che ha messo in luce un Bauman iniziante, prima che cominciasse col liquido e tutte le rotture di palle che ci sta fornendo da anni, per carità, tutta la stima, però veramente non se ne può più, ha scritto un testo che si chiama Modernità e Olocausto, e qui andiamo a toccare tasti estremamente complessi, ma è necessario farlo, perché? Perché il nostro modo di reagire all'Olocausto qual è stato? Sono stati tedeschi, sono fuori dalla cultura europea, sono sempre stati così, hanno dei modi di fare assurdi, sono irrazionali, tutta una serie di ottime scuse per non fare i conti col problema. Qual è il problema? Che quella è un'azione razionale rispetto allo scopo. Quella è la modernità. A noi non piace saperla, sentircela dire questa cosa, però di fatto nella logica dei forni crematori c'è il taylorismo, c'è l'azione razionale rispetto allo scopo, ci sono tutti gli ingredienti base della cultura moderna. Quindi il problema della Seconda Guerra Mondiale non è stata che è stata una parentesi nella razionalità, no, era proprio razionale. Tant'è vero che il problema qual era? Dovevamo uccidere tot milioni di persone rapidamente e ci siamo messi intorno al tavolino e ci siamo detti, come facciamo? Così, usiamo questo veleno qui perché è efficace, usiamo questa strategia di dispersione dei resti perché è più efficace, costruiamo le ferrovie, costruiamo i vagoni, tutto questo è terribilmente razionale, non c'è niente di razionale. E quando hanno chiesto loro perché hanno fatto, c'è gli ordini, ma hanno detto di farlo, come se tu non fossi un'istanza giudicante. Quindi vedete che c'è tutto. Il problema dell'etica è quello, non sono i problemi secondari del truffatore che truffa quelli che hanno i soldi, chi se ne frega di Madoff, è uguale, se sei talmente cretino da non capire che ti stanno truffando, pure lì, di nuovo l'azione razionale rispetto al valore, arriva uno che ti promette dei ritorni economici che sono il quadruplo di quelli normali, tu non ti poni il problema, gli dai i soldi, poi paghi, a un certo punto, casa mia, hai sbagliato, problema tuo, non è un problema mio. Se no dovresti fare la domanda, la potresti fare, com'è che questo mi fa guadagnare tanto? Magari, no, c'è una fregatura da qualche parte, magari non frega me, frega qualcun altro, ma comunque qualcuno lo frega. Indi sarebbe opportuno che io non gli dessi i miei soldi. Se tu glieli dai, ripeto, non hai la mia compassione, un problema, veramente un problema tuo. Però quello è secondario. Il dramma è che appunto noi abbiamo perso radicalmente la capacità di distinguere nel mondo le cose importanti, le cose che non hanno un prezzo, da quelle che lo hanno. E ragioniamo di tutto in termini di prezzo, quando questo non ha senso, perché ripeto, i rapporti interpersonali non sono comprensibili in un'ottica di prezzo, o non dovrebbero, poi certo ci sono le escort e via. Ma la qualità della vita non è riducibile a un problema di prezzo. Il mio stipendio non dice quanto io sia felice o meno. Se fosse così sarei disperato. Non mi sembro disperato. Quindi evidentemente c'è qualcosa che non quadra. Ed è evidentemente un'altra delle manifestazioni dell'economicismo, no? Il fatto che tutto venga giudicato in termini monetari implica cosa? Una avvenuta colonizzazione dell'economia di tutta la vita. Quello è il punto. Se io ragiono di tutto in termini monetari, che invece sono adatti ad un certo tipo di ragionamento, vuol dire che ho convinto tutti gli altri che ogni cosa ha il suo prezzo. ogni parlamentare, ogni donna, ogni uomo. Questo è. Se a me sta bene, non c'è nessun problema. Evidentemente non mi sta molto bene, perché no, abbiamo questi sussulti etici, ultimamente parlano tutti di equità come se avessero scoperto questo concetto, che era una cosa che gli è stata rivelata da qualcuno recentemente, no? Tutto molto bello da sentire. Però la falla non è nelle prassi contemporanee, la falla è nel sistema, è nel modo di pensare, è nella maledettissima, nel maledettissimo letto di Procuste che ci siamo scelti che c'è un problema. E se non andiamo a sanare quello, non succederà nulla. Torneranno altri furbetti, torneranno altri maneggioni, torneranno altri guarguaglini e tutta questa genia di esseri insulsi e orribili per un certo senso. No? Per cui, ripeto, il problema weberiano è un problema che merita di essere preso in considerazione, perché, ripeto, ci dice a chiare lettere che esistono diversi tipi di razionalità. Tu puoi guadagnare un tot e avere altro. È ovvio che nessuno dice che il guadagno sia sporco in sé. Di nuovo, dobbiamo essere inclusivi. Quando tu parli del terzo settore, spesso che ho studiato a lungo, che ti dicono? Ma quelli pigliano uno stipendio. Perché secondo te non mangiano? Cioè, è gente che campa d'aria, non ho capito. Ma il problema qual è? Che prendono uno stipendio commisurato alle loro esigenze. Rispetto ad altri stipendi che potrebbero prendere, è uno stipendio ridicolo. Quindi hanno fatto una scelta, hanno dato tot del possibile guadagno per altro. Ed è quindi una scelta di valore. Tutto qui. Non è che uno pretende che tu debba campare d'aria, come dicono normalmente gli insegnanti, no? Ogni volta che dibatto questa cosa con qualche istanza politica, la risposta è: vabbè, ma a voi piace il vostro lavoro? Allora, siccome mi piace non mi devi pagare, come funziona sta cosa? Perché la vendo, vado dall'altro chiedo, dico, a me mi piace il mio lavoro, dammi una pagnotta. No, non funziona così. Allora, o mi dici che ci sono anche altre cose, oppure mi dai i soldi che mi aspettano. Visto che stiamo nella tua cultura, paga. Si capisce perché deve funzionare soltanto in un senso. Allora, io sono contento e quindi non mi paghi. Però io poi di fatto non c'ho una lira per vivere. Spiegatemela come dovrebbe funzionare questo ragionamento. Però di fatto funziona così. Quindi abbiamo delle grosse difficoltà se non saniamo questo problema, cioè se non si comincia a reincentivare, a prendere atto dell'esistenza addirittura, che è molto più semplice, del fatto delle prassi di valore, che sono tante. Ci sembra sempre un mondo orribile fatto di guarguaglini, di Tarantini, di Berlusconi, di tutta sta gente che sembra essere il modello, quando, voglio dire, un po' scarsa quanto a modello, ma degli altri non ne sentiamo parlare mai. E in una logica come la nostra, non sentire parlare equivale a non vederli, equivale a far finta che non esistano, equivale a sminuire quello che fanno, equivale a rimanere su un'ottica di grande scala e non a vedere le piccole cose del quotidiano. Ma il quotidiano, nella gran parte dei casi, si struttura su questi comportamenti, sulla vicinanza, sul vicinato, sulla simpatia, sul piccolo sacrificio, che non deve essere necessariamente, vabbè, che hai fatto? Ho capito, intanto ho fatto una piccola cosa, tu che hai fatto? Manco quella, quindi che vuoi da me? Cioè, devo per forza morire io per far vedere che sono eroe? Ma dove sta il senso? L'eroe è uno che fa per tutti gli altri, ma noi tutti siamo piccoli eroi, capite? Non serve fare le cose mirabolanti, non serve salvare le vite, non serve fare cose che vanno sul giornale, chi se ne frega. Anche il sorriso a qualcuno che ha bisogno è tanto, in un mondo in cui sorride più nessuno. Quindi questo è quello che va ripreso. Questo che ci dice come la logica della sociologia poi vada a irrorare la realtà, perché lì Weber l'aveva visto molto bene, aveva visto pure, purtroppo, appunto, che era una prassi che si stava perdendo. Ma non aveva visto a che punto di abiezione saremmo arrivati. Noi sì, quindi potremmo finalmente cominciare a ragionarne con un po' più di attenzione, con un po' più di serietà, con un po' più di autocoscienza, perché anche lì è un problema di modello di successo. Se te dicono che per essere riconosciuto devi fare uno, due, tre cose, tutte le altre per te non valgono, anche se sono importanti, anche se sono molto più importanti da un punto di vista di ascolto di te stesso. No, anche se stare con una persona che sta male ti fa star bene, anche se portare a spasso 5, 6, 7 cani randagi ti fa star bene, però non c'è nel modello di successo, sei un fallito, anzi, cioè, diciamo, è nel modello di insuccesso che rientrano queste cose. Ecco, quella è la logica che andrebbe abrogata, perché è una logica veramente distorsiva. Lì non siamo più nella socializzazione, siamo nella lobotomizzazione del pubblico, insomma, fondamentalmente. Quindi, mi dite che ora è, scusate?
L'1:20.
Ok. Ci sono domande? Tutto chiaro e limpido come... Amen. Vabbè, salzi e venga lei a sto giro però, perché... Come dire, io sì, ma non, il nostro pubblico a casa non... Ma dovete spiegare sta cosa, perché state là in fondo? Voglio dire, da un punto di vista di geografia dello spazio indicherebbe disattenzione. Invece mi chiedete le cose, quindi c'è qualcosa che non va. C'è un problema sociologico.
Praticamente Weber dice quindi che noi ragioniamo riguardo un'azione orientata rispetto allo scopo.
Sì.
Che è quella più cinica e schifosa.
Quella economica, no, cinica e schifosa.
Orientata comunque verso il guadagno.
Sì, okay. Massimizzazione quella... del guadagno. Quello è il problema.
Orientata a fare il più guadagno, esatto, possibile, mm-hmm, anche a discapito degli altri, eccetera, eccetera.
Esatto.
Quella rispetto al valore, non c'ho ben chiaro il termine, cioè è proprio l'opposto oppure è un qualcosa?
No. Diciamo che nell'azione razionale rispetto al valore io metto, sacrifico una parte del guadagno economico in nome di qualcosa che abbia a che fare col valore, esatto. Quindi per esempio, appunto, non chiudo la mia azienda qui, ma trovo delle strategie che mi permettono di continuare a lavorare guadagnando meno, perché evidentemente se andassi in Cina guadagnerei molto di più.
Quindi non si massimizza.
Esatto, non si massimizza, diventa un provento che è un provento in qualche misura, anche, diciamo, è complesso, cioè a parte l'economico c'è anche soddisfazione personale, c'è anche affetto, appartenenza, tutta una serie di cose appunto che sarebbe opportuno reintegrare. Allora, siccome io, ringraziando Dio, ho altre 3 ore di lezione fra poco, vi farei un altro inciso e poi chiuderei intorno all'1:30, 1:40, così forse riesco a arrivare a Foligno per tempo. Allora, l'inciso in questione ha un po' a che fare con l'economia, perché è piuttosto importante, credo che lo sappiate, e ci fa capire una cosa sulla quale forse non avrete riflettuto, ma che è comunque interessante. Perché le aziende fabbricano così tanti oggetti, quando è abbastanza evidente che non se li comprano, il pubblico non li compra? Perché se noi sentiamo la logica economica classica, che si dice che c'è un incontro fra domanda e offerta, si genera un prezzo, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi vuol dire che se c'è molta domanda, teoricamente l'offerta sale, se c'è poca domanda, l'offerta in qualche modo dovrebbe adeguarsi. Il problema è che però non succede. Noi siamo in una perenne situazione di prevalenza dell'offerta sulla domanda. Al che ci chiediamo com'è, come accade. C'è un motivo economico per questo e, come vedete, di nuovo quindi il sistema diventa autoreferenziale. Il motivo economico è l'economia di scala, forse avrete sentito parlare di questo termine. Che cosa significa? Significa che i nostri bravi economisti si sono accorti un bel giorno che, per una serie di dinamiche che non vi sto a spiegare e credo anche di non avere particolarmente chiare, devo ammetterlo, questo è una piccola falla perché i miei esami di economia risalgono ormai a 30 anni fa, quindi insomma, diciamo, ho perso la cosa. Che succede però? Che all'aumentare della produzione diminuisce il costo per unità prodotta. È chiaro? Vuol dire che se io produco 100 pago 5 per ognuno di questi 100, se io produco 200 pago 4,5, se io produco 300 pago 4,20. Ora, ovviamente si tratta di una parabola, perché non è che può continuare così, perché altrimenti vorrebbe dire che io costruisco 2000 guadagno costruendo, sarebbe ottimo, ma non funziona. Quindi c'è a un certo punto un minimo, no? Oltre il quale il prezzo comincia a risalire, per cui magari a 1000 pago 3,90, a 1100 pago 3,92, per cui dico no, mi fermo a 1000. Se io ragiono in un'ottica di massimizzazione del profitto, io non posso produrre diversamente che 1000. Non so se capite. Indifferentemente dal mercato. Quello è il punto, capite? Quindi questa legge dell'economia di domanda, dell'economia di scala, diventa una perturbazione del gioco della domanda e dell'offerta. Perché? Perché se io ho una domanda di 300, ho due possibilità. O produco 300, ma spendo più di quello che farei se producessi 1000, o spendo 1000 e trovo un sistema per vendere il resto. Non so se è chiaro. Ecco perché noi siamo in una cultura del consumismo. Perché la soluzione qual è? Che quei 1000 li vendo e poi faccio in modo che se ne comprino altri. Perché li faccio obsolescenti programmati, nel senso che li costruisco e so che fra 2 mesi si rompono. Per cui tu lo compri oggi e fra 2 mesi devi comprare un altro per forza, se vuoi. Oppure mi invento qualcosa, e questo ci parla un po' della nostra cultura. Quindi capite che il discorso della massimizzazione è filtrato nelle prassi a dei livelli impensabili. Lo stesso Taylor, che è quello che poi studierete quando farete organizzazione aziendale, tutte queste cose qui, era un pazzo malato. Non sto scherzando. Cioè, Taylor ha passato la vita a studiare dei meccanismi che non lo facessero cadere dal letto di notte perché aveva degli incubi devastanti. Tanto per darvi, noi stiamo a sentire lui, e questo dovrebbe dirci cose sulla nostra cultura interessanti. E una delle cose, ovviamente, alle quali si è concentrato, qual è stata? Quella di riuscire a rendere ogni gesto il più produttivo possibile. Quindi nel taylorismo c'è l'azione razionale rispetto allo scopo incarnata. Perché cosa dice Taylor? Che io troverò il modo perché tu, nell'unità di tempo, produca il più possibile, che è massimizzare ogni istante. Quindi ogni piccolo segmento dell'operazione, dell'operaio, la catena di montaggio, è concepito per essere il più produttivo possibile. Anche se poi, come nel film di Charlie Chaplin, tu esci e continui a fare così perché sei entrato talmente è diventata una forma di costrizione. Ecco, però quello non è un problema di Taylor, quello è un problema tuo, pazienza. Allora, dicevo, una volta che io mi trovo in questa situazione, quindi, o sono flessibile e quindi dico, vabbè, produrrò 300, amen, pago un po' di più, chi se ne frega, però no. Da un punto di vista economico, tra l'altro, è pure intelligente, perché? Perché tu produci 1000. Hai dei problemi, ovvero sia, uno, devi mettere queste cose che hai prodotto da qualche parte in attesa che te le comprino, perché non è immediato, visto che devi convincerli, no. Quindi c'è un problema di magazzino. C'hai un problema di immobilizzo di risorse, perché ormai l'hai fatti, per cui stanno lì, non è che puoi farci qualcos'altro finché non li vendi. Hai un problema di sorveglianza, perché qualcuno deve controllarli prima che arrivi quello che fa la spesa industriale, la spesa autonoma, e te se li porta via gratis. Poi c'è il maggior titolo di spesa, che devi trovare un modo per convincere qualcuno a comprarseli. Indi il marketing. Allora il marketing, da questo punto di vista, diventa molto interessante. Perché inizialmente come funziona il marketing? Il marketing ti dice che qualcuno fa qualcosa. Siccome ci troviamo in un regime di scarsità di produzione, basta dire che qualcuno lo fa e qualcuno lo va a comprare, per cui il problema non si pone. Poi, andando avanti, cominciando la concorrenza, comincia a dire che quello che tu fai è meglio di quello che fanno gli altri, e siamo ancora in un campo razionale, no? Quindi, vuoi uno strumento, il mio è meglio del suo. Okay. Poi, a un certo punto, quelli che hanno bisogno di quello che tu produci, ce l'hanno. E tu sei davanti a un problema. Che vendi? A chi vendi? Come vendi? E qui, dice Marx, c'è uno scambio. Esistono due forme di valore: il valore d'uso e il valore di scambio. Il valore d'uso è la spesa che qualcuno è disposto a sostenere per poter usare un oggetto, perché gli serve. Io faccio normalmente l'esempio della zappa, che è un po' così paradossale, ma rimane abbastanza impreso. Allora, la zappa serve a zappare. Quindi, fino a un certo punto, quelli che ti comprano la zappa la comprano per il suo valore d'uso, perché hanno bisogno di una zappa per zappare. Poi, a un certo punto, si esauriscono i contadini e sta zappa dai nei denti. Tu, però, nel frattempo cosa hai fatto? Hai fatto un impianto industriale, hai comprato cose, hai preso risorse, hai assunto gente, quindi devi continuare a costruire queste zappe. Questo è un po', come vedete, la logica del sistema. E quindi, che fai? O cambi mercato, cerchi un altro mercato, quindi mandi un tuo rappresentante in Bulgaria, sperando che le tue zappe siano meglio di quelle bulgare, e vendi le zappe in Bulgaria. Diciamo che tu hai fatto tutto questo movimento, hai venduto tutte le zappe possibili per lo scopo della zappa. A questo punto tu che cosa puoi fare? Devi modificare l'immagine della zappa. Cioè la zappa non diventa più una zappa, ma diventa qualcos'altro, quindi tu vai nel valore di scambio, ovvero sia il fatto che tu abbia una zappa viene letto dagli altri in modo positivo. Non so, ci metti quattro pioli, l'attacchi al muro e diventa un attaccapanni di arte povera. Tanto per dirne una. Oppure la metti insieme a dei fiori secchi in una composizione. Insomma, la zappa diventa un oggetto d'arredamento. A quel punto vedete che l'utilizzo della zappa diventa, la possibilità di vendere la zappa è molto maggiore rispetto a prima, perché la zappa è svincolata dal suo senso iniziale. Dimmi.
Potrebbe essere anche il senso ideale che si trasforma la zappa come uno strumento, come sta sul simbolo, cioè far pensare.
Certo,
la gente,
assolutamente.
La è essere un tipo di persona.
Esatto. Questo è l'ultimo step, ci stavo arrivando. Esatto. Ho presente, purtroppo. Allora, dice giustamente la vostra collega che a un certo punto la zappa poi subisce un'ulteriore mutazione, perché qui ci troviamo ancora comunque in un campo abbastanza concreto, voglio dire, questo dell'attaccapanni, no? Tutto sommato ancora fa qualcosa questa zappa, no? Noi a un certo punto satureremo anche quel mercato, avremo bisogno di andare oltre il bisogno per arrivare al desiderio, che è la società nella quale viviamo noi oggi. Dovremmo fare in modo che tu voglia la zappa. Allora, chi la metto in mano la zappa? A George Clooney, che si beve un caffè da una parte con la zappa in mano. Ma, ragazzi, c'è poco da ridere. C'è poco da ridere, è così. Quando tu te vedi questi, no? C'è quello, chi era l'ultimo? Cannavaro, a me Cannavaro mi fa pena, poveraccio, perché? Perché gli fanno fare la reglan del deodorante.
Io gli darei la zappa.
Allora, la domanda è, ma perché puzza? Cioè, a me viene in mente automaticamente, no? Cioè, perché mi fanno vedere Cannavaro che dice questo deodorante mi salva? Cioè, perché sei uno che puzza terribilmente? No, perché la logica è diventata che se lui lo usa, anche tu. Ma se tu rimani agganciata un attimo alla fase dell'utilità dell'oggetto, ti interroghi, no? Perché dice, ma oddio, no, come quella della ultimamente, non so se avete visto adesso, il Natale da questo punto di vista è una pacchia. Tutte pubblicità di profumi, tutti. Tutti, dal primo all'ultimo, tutte queste le più difficili da fare perché non dicono niente, no? E quindi ogni volta c'è tutta sta gente che s'agita, si tocca, tutti a ridere, vabbè, ad ogni modo. E poi ultimamente il deodorante per ambienti,
no?
Che a me me lascia per perso, perché quella arriva, non so se avete detto l'ultima, arriva questa a casa, ma che bella casa moderna, guarda, ho proprio un deodorante per ambienti. Allora tu dici, ma perché secondo te a casa mia puzza? Perché, no, cioè l'idea è che tu te presenti a casa mia con un deodorante per ambienti in regalo, in una cultura normale equivarebbe a un insulto, cioè, che sarebbe che non sono in grado di tenere una casa pulita, no, pure quella, che bello, c'ha un design così sottile, tu dici, ma che, in che cultura sono finito? Per favore, no, fermatevi, voglio scendere, perché sono talmente cretine. Però so così.
E poi ci stanno i cretini che lo vanno a comprare. Cioè
ho capito, è quello. Però stiamoci attenti sui cretini che vanno a comprare, perché anche noi spesso e volentieri poi ci caschiamo. Non sarà quello, però insomma, da qualche parte in un qualche modo ci finiamo.
Compro quello perché mi pulisce.
Come quell'altra che c'ha la cosa, che l'hanno fatto sempre il deodorante per ambienti, che sembra una scultura primitiva, no? Ah, visto che belle sculture, queste sono di cipro. Mettiamoci pure un deodorante ambiente Glad. Tu dici, non lo so, non ci credo. Ecco. Però vedete che la strategia diventa quella. A quel punto tu l'oggetto è decontestualizzato radicalmente da quello che può voler dire o meno. È semplicemente un oggetto che tu vuoi perché magicamente te l'hanno inserito in un contesto che ti piace. Non solo, ma oggi come oggi, siccome siamo in mano a tutta una serie di dinamiche che hanno a che fare con l'identità, come abbiamo visto spesso, l'oggetto non è più un oggetto che ha un senso in sé, ma ha un senso in quanto segno di una filosofia. Tant'è vero che voi sentite le pubblicità che vi diranno cosa? Prova l'esperienza Disney. Oh, per carità, a me Disney sta tanto simpatico. Però, che cos'è l'esperienza? Qualcuno me la spieghi, l'esperienza Nike. Te metti un paio di scarpe, vuol dire, anch'io sto provando un'esperienza da ore, eppure non mi sembra che sia sta cosa fondante, no? Ecco, perché? Perché loro hanno costruito le spese della produzione oggi. Non sono nel fare le scarpe Nike, perché le scarpe Nike le fanno insieme a tutte le altre scarpe del mondo in Cina, sono uguali, identiche, nessuno se ne accorge, poi ci mettono un timbro e te le danno. Tu sei contento, perché? Perché quel timbro, il famoso baffo, per te è un succedaneo della tua esperienza. Vuol dire, quando tu ti metti quella scarpa, stai dicendo al resto del mondo, quindi siamo in pieno valore di scambio, che sei un tipo sportivo, che sei un tipo che ha una filosofia di vita fatta in un certo modo, che sei un tipo che cura un certo tipo di ragionamento e non altri. Stai facendo tutta una conferenza su te stesso attraverso un paio di scarpe.
Geox, respira la scarpa e le puzza.
Quindi capite che il problema diventa un problema di inconsistenza soggettiva, perché se tu hai bisogno per dire agli altri chi sei di un paio di scarpe, di un orologio, di una macchina, di una casa, tu non ci sei. Quindi capite perché la cultura in un certo senso ci sta costruendo come non soggetti? Perché funzionalmente al sistema economico il nostro non essere soggetti è un'ottima idea, perché noi ovviamo a questa non soggettività attraverso proclami preconfezionati dalle fabbriche e dalle aziende. Ecco perché il consumismo è andato avanti fino adesso. Ma dov'era il problema di fondo? Che lo potevi fare finché c'erano risorse. Siccome oggi le risorse sono finite, improvvisamente tu ti rendi conto che vorrai dire al mondo chi sei e devi trovare un altro modo, perché non puoi cambiare scarpe ogni 3 mesi. Non ce l'hai più i soldi, non puoi cambiare la macchina ogni 6 mesi, non puoi comprarti il cellulare ogni momento quando non c'è né motivo e via discorrendo. No, questo, come vi ho detto, lo vedete magnificato quando? Quando per esempio arrivano i premi, a me questa cosa mi manda in bestia ogni volta, ma arrivano i punti Vodafone che mi dicono: hai tot punti Vodafone, ti puoi comprare un nuovo cellulare. Ma brutto stronzo, ma se l'ho fatti col cellulare, ma che me ne frega di comprarne un altro? Ma vendimi una pentola a pressione, vendimi qualsiasi cosa, ma non un altro cellulare. No, però è uscito questo nuovo modello che tu non puoi non trovare fondamentale, quindi devi comprare il cellulare con i soldi che ti sono stati dati spendendo soldi col cellulare, che è una cosa che, se ci pensate, è raccapricciante. Però il nostro problema è che non ci pensiamo mai. E questo giustifica anche il perché della fretta istituzionalizzata, perché se fai tutte le cose di corsa non ti fermi mai a pensare un attimo che stai a fare. Nel momento in cui ti fermi un attimo è un problema, perché a quel punto io dico: che cavolo sto facendo? No, quindi gli esaurimenti, le malattie, gli incidenti diventano dei momenti, oggi come oggi, topici. Perché siccome ti tirano fuori dalla corsa, la famosa rat race, come dicono gli inglesi, la corsa dei topi, che spiega molto bene la questione, hai tempo per potenzialmente pensare un attimo a che stai facendo e probabilmente, calma, parliamone, non ne posso più. Per cui c'è tutta una nuova letteratura su questo, che era già, voglio dire, pensate soltanto alla Montagna Incantata di Thomas Mann, che non so se vi è mai capitato, potrebbe essere opportuno leggere, e tutta questa retorica della malattia, che è una retorica alta comunque, insomma il malato diventa in qualche modo l'esterno, il marginale, no? Noi abbiamo una logica della performance, per cui se sei malato non è che te compiango, ti dico che palle, non ci sei, quindi in ufficio lavoro il quadruplo, no? Non riesco, anche lì non riesco più a vedere il fatto che tu soffri, io del fatto che soffro io, perché non ci sei, eppure questo lo dice parecchio lunga. Insomma, quindi ecco, ci sono tutta una serie di cose che può essere opportuno prendere in considerazione quando vediamo soprattutto i nuovi spot, che sono particolarmente divertenti.